Buonasera a tutti, parlo a nome dell'Associazione Museo e del Polo Città Attiva per l'Astigiano Galvese, che sono gli organizzatori della serata. Le serate legate al Polo Città Attiva e al Museo hanno come scopo la formazione e la sensibilizzazione rispetto ai temi della cittadinanza. Dal 2007 lavoriamo proponendo delle serate che hanno un po' lo scopo di informare e formare genitori e territorio, perché sia io che Giovanna Cravanzola, che ci siamo le responsabili di questo progetto, siamo insegnanti e nel corso degli anni abbiamo constatato che il lavoro sui bambini è sterile se non si fa anche un lavoro sul territorio. È la nostra la nostra idea, che poi è un po' un'utopia, però che ci guida dal 2007, è quella di cercare di formare il territorio affinché diventi davvero una comunità educante insieme alla scuola. E questa serata rientra tra queste. Vi ringrazio perché avete detto di sì alla nostra proposta. Dottor Giancarlo Caselli, che abbiamo inseguito per anni e finalmente è qui tra noi, è un nostro carissimo amico che ha già tenuto una conferenza qualche tempo fa, Marco Nerozzi, e che ha voluto essere presente questa sera. Gli abbiamo chiesto, lui gentilmente si è prestato. Non dico altro, c'è un foglio firme. Saluto il nostro dirigente scolastico, prego, venga pure Fabio Poggi. Vuole? Perché il Polo Città Attiva dipende dall'Istituto Comprensivo di San Damiano. Abbiamo il nostro dirigente che crede in questo progetto. Abbiamo il sindaco che ci sostiene anche lui con l'amministrazione comunale. Lascio la parola al sindaco e poi a Marco Dei Rotti. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti, per noi è un evento, per la nostra amministrazione è un evento avere il dottor Caselli qua tra di noi. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutta la gente che questa sera è salita su da questa strada un po' ripida, però a venire al nostro castello per noi è una soddisfazione. Lo ringrazio molto, buonasera e buona continuazione.
Grazie.
Buonasera a tutti. Quando mi è stato chiesto di introdurre la serata del dottor Caselli, per me è stato un momento di, si dice in genere, di gioia, sono onorato, tutte queste cose, va da sé che sono onorato, ma soprattutto è stato un momento di sollievo. E vi dico perché, e sarò anche breve nell'introdurlo, perché lo so che quando chi introduce la personalità che dovrà parlare, la gente pensa, speriamo che si sbrighi così sentiamo lui. Di sollievo in questo senso. Io faccio il giornalista e quindi da tantissimi anni ho sentito, ho intervistato, ho chiesto cose, chiarimenti. Tu lo sai, non sono un giornalista da scoop, non mi interessa fare la sensazione, mi interessa capire le cose. E sentire il dottor Caselli, incontrarlo, leggerlo, come in questo caso, è un sollievo, perché chi, come me, come noi giornalisti e come loro magistrati, come le forze dell'ordine, passa la vita a infilare le mani in tutto ciò che ci angoscia, ci sgomenta, ci deprime, ci crea sfiducia, senso di soffocamento, a un certo punto ha dei momenti di scoramento e si chiede: ma dove andiamo? Vale la pena? questa, la tenacia, eccetera. E quindi ho usato la parola sollievo per me, perché per me ogni incontro verbale, telefonico, di persona, nella parola scritta, in tanti altri libri che ha scritto Giancarlo Caselli, questo incontro ha sempre rappresentato quel momento di sì, vale la pena. È così che dobbiamo vivere. E questo libro di cui vi parla questa sera contiene il perché di questo sollievo. Nel senso che sì, il libro è un'autobiografia, vi dirà lui, ma è un libro dove si parte dall'infanzia e dall'adolescenza, tra l'altro al confine con la provincia di Asti, perché il dottor Di Caselli è di Fubine, che come comune alessandrino tende verso Asti, fino agli studi a Torino dai Salesiani, là gli studi all'Università di Torino, giurisprudenza, le prime figure di riferimento nello studio e negli incontri di persona, da Calamandrei a Galante Garrone, Bobbio, le lezioni all'università dove, leggendo il libro, mi dicevo che quali cose straordinarie esistevano, perché lui racconta come lo studente, mi pare fosse Conso, che mandava a seguire gli studenti, a seguire i processi e poi fare una relazione. Cioè il futuro magistrato vedeva il processo non da un'ottica, ma nel suo insieme. E poi l'ingresso nella magistratura, gli incontri con figure che sono state determinanti. Prima, dicevo, gli studi dai Salesiani, figure nell'ambito anche della fede e della religione, da Don Tonino Bello, prima Don Lorenzo Milani, Don Tonino Bello, l'incontro con Don Ciotti, e da qui si capisce anche lo spirito di un certo modo di applicare la giustizia, vale a dire le persone e non soltanto i reati, e quindi i primi tentativi quando, come giovane magistrato, affrontava i problemi erano anni del divampare del problema della tossicodipendenza, e quindi che cosa facciamo? Puniamo del tutto o rieduchiamo, riportiamo una vita e lo chiamerei cartello, slogan di educare e non punire, nato con Luigi Ciotti. Poi entriamo negli anni più avanti del terrorismo, poi c'è stata la stagione della battaglia alla mafia, poi il CSM, cioè in mezzo forse il CSM, e avanti con sempre più temi protagonisti della vita sociale, devastanti, e sempre con due elementi di fondo. Uno, e nel libro traspare, capire i fenomeni per poterli contrastare. Due, la legalità sta dentro di noi. Noi oggi assistiamo, e fra un attimo gli do la parola in modo che poi, dopo che ha parlato lui, ci sia dialogo, e immagino ci siano molte domande. Oggi assistiamo a delle cose che sgomentano, parlando di piccoli fenomeni. Nei profili Facebook di alcune persone leggevamo tutto va male per colpa dei politici ladri, ma l'avevano scritto quei signori che timbravano in mutande al comune di Sanremo e poi andavano per i fatti loro. Cioè, quello, il fenomeno in grande e orribile, io nel mio piccolo posso fare tanto. E la verità di questo libro, che mi ha colpito enormemente, è di questa autobiografia, e che non è un'autobiografia dove una persona racconta io ho fatto questo, io ho contrastato questo, io ho combattuto questo, ho avuto questo successo, ho incontrato questi pesantissimi intralci, a volte mine vere e proprie, ho condotto una vita blindata. È in realtà una storia corale attraverso la sua esperienza. È corale perché ci siamo tutti noi, c'è lo sgomento di fronte al terrorismo, ci sono, per esempio, che io posso anche comprendere, quando al processone delle Brigate Rosse non c'erano i giurati popolari, la paura. La paura è un sentimento che è comprensibile, però attraverso la paura veniva a mancare un pezzo di società. Corale in questo senso che nella storia di un magistrato, quanto in prima linea, abbiamo anche parlato a volte, avevo scritto anche una paginata sulla tua vita blindata di Palermo, cercando anche che cosa vuol dire, perché uno pensa vita blindata, scorta, e la famiglia, e gli affetti, e la quotidianità, la solitudine, e l'altra solitudine, quando spesso l'istituzione è lo Stato che ti lascia solo, quando l'isolamento serve a volte come preparazione per un attacco ancora più forte. Cioè, ci sono tanti temi dentro la storia di una persona e di ciò che ha fatto, ci sono, e del suo lavoro, tanti temi che in realtà ci riguardano tutti. Quello che voglio dire in conclusione è che cosa il libro mi ha lasciato dentro. Prima ho citato gli studi, i primi incontri, le figure di riferimento, le prime esperienze. Ed è bello che qui ci siano anche tanti volti, tanti giovani. La legalità, che è la cosa più semplice a parole, e che invece è così complessa, perché è qualcosa che deve venire con noi. Si può insegnare, si può educare verso la legalità, ma la legalità, che viene prima della giustizia come tempi, è qualche cosa di che diventa insito, diventa automatico, anche nelle piccole cose. Qui parliamo di lotta al terrorismo, lotta alla mafia, ma anche quella va a nascere dove la cultura della legalità non c'è. E quindi la sensazione che resta da questa autobiografia non è solo la storia di una vita professionale combattuta in nome della giustizia, ma è una storia della cultura della legalità, che è poi l'unica che ci può salvare e della quale ci ha dato testimonianza, e ti lascerei la parola.
Grazie a tutti quanti voi che siete presenti così numerosi, a chi ho organizzato questa sera. Un grazie particolare a Marco Nairotti, perché ho scoperto, ascoltandolo, che ho scritto un libro interessante. Fa molto piacere sentirselo dire. Marco Nairotti ha colto, ovviamente, dico delle banalità, perché se non coglie lui vuol dire che non c'è. Il fatto che l'abbia colto vuol dire che queste cose ci sono, mi fa piacere che lui le abbia evidenziate, che tra le tante cose di cui si parla nel libro, due emergono: la necessità di capire per contrastare e la necessità di avere la legalità dentro di noi. E sono proprio due delle cose alle quali maggiormente credo, maggiormente mi sono ispirato nella mia vita professionale e anche nel racconto di questa vita professionale e oltre nel libro, e delle quali oggi vorrei dire ancora qualcosa. Capire per contrastare è, come dire, il segreto, lo schema, il paradigma operativo che ho imparato soprattutto per quanto riguarda il contrasto del crimine organizzato, terrorismo e mafia. Io sono stato in magistratura quasi una cinquantina d'anni. Il mestiere di magistrato al suo interno comprende tante specificazioni, sono tanti i mestieri di magistrato all'interno del grande mestiere di etichetta. Io ho fatto parecchi mestieri come magistrato, i due principali sono il giudice istruttore, una figura che adesso non esiste neanche più, della quale io sono ancora orgoglioso, perché i giudici istruttori sono quelli che hanno contrastato il terrorismo. I giudici istruttori erano Falcone e Borsellino, che hanno contrastato la mafia da pari loro a suo tempo. Giudice istruttore per una decina d'anni a Torino sul versante dell'antiterrorismo, Brigate Rosse prima linea. E poi l'altra grande esperienza, quella che mi rimane come quella antiterrorismo intensamente dentro, è quella di quasi 7 anni a Palermo come procuratore capo, quando, essendo vistate le stragi di Capaci, di Gadamelio, la morte di Falcone, di Borsellino, degli altri che purtroppo erano con loro quel 23 maggio e quel 19 luglio, decisi, naturalmente dopo aver a lungo pensato e a lungo discusso anche con la mia famiglia, soprattutto con la mia famiglia, decisi di fare domanda, io, per in un momento difficile per il nostro paese, mettermi a disposizione, chiamate lo spirito di servizio se vogliamo essere retorici, e però esattamente quello che in quel momento mi spingeva, mi muoveva. Crimine organizzato nel caso di terrorismo, crimine organizzato nel caso di mafia, i due momenti principali della mia esperienza professionale, in un caso come nell'altro il paradigma del conoscere per poter intervenire efficacemente ha trovato traduzione in cifra operativa davvero clamorosa, perché e per il terrorismo e per la mafia, nel libro si cerca, ripercorrendo alcune esperienze, di dimostrarlo, le carte vincenti, mettendo in campo le quali si possono avere quantomeno speranze concrete, prospettive robuste di farcela, sono la specializzazione e la centralizzazione. Specializzazione significa che gli operatori siano forze dell'ordine, siano magistrati, in un caso come nell'altro, nel caso del terrorismo come nel caso della mafia, devono fare soltanto questo, in modo da conoscere sempre di più, in modo da capirne sempre di più, in modo da affinare sempre di più la loro sensibilità, in modo da avere strumenti per entrare sempre più all'interno della realtà di questi fenomeni, in modo da avere delle speranze, appunto, dall'interno di poterli disarticolare. E centralizzazione vuol dire raccogliere in un unico motore di raccolta, in un unico centro, tutti i dati acquisiti o comunque acquisibili, conosciuti o comunque conoscibili, che riguardino il fenomeno che si sta affrontando, che si vuole affrontare, terrorismo o mafia, crimine organizzato in generale, per non correre il rischio, attraverso il frazionamento, la dispersione, la segmentazione dei dati, delle conoscenze, di perdere dei pezzi, senza dei quali magari un'inchiesta non arriva a certi risultati, o senza dei quali un'inchiesta magari non comincia neppure, perché mancano i presupposti per poterla appunto avviare. Specializzazione e centralizzazione, parlarne oggi è come parlare dell'acqua calda, parlare di una cosa che oramai fanno tutti, per così dire, no? Perché è uno strumento di lavoro consolidato. Per i tempi dell'antiterrorismo e per i tempi della prima antimafia di Falcone Borsellino e poi anche dell'antimafia successiva alle stragi, erano ancora metodi investigativi giudiziari, se non proprio rivoluzionari, sicuramente innovativi. Rivendico con orgoglio, sono uno molto orgoglioso, leggendo il libro si capisce anche piuttosto presuntuoso, piuttosto convinto di essere uno bravo per l'uomo, non è giusto, ma sono fatto così, che il primo pool di magistrati che si specializzano sul versante dell'antiterrorismo è dei magistrati dell'Ufficio istruzione di Torino. Anche i mitici magistrati del pool di Falcone Borsellino si ispireranno in una certa misura all'esperienza torinese. Caponnetto un bel giorno telefona al nostro ufficio di Torino chiedendoci come fate voi, giudici istruttori monocratici, cioè giudici che per definizione dovrebbero lavorare ciascuno per conto proprio, senza collegamento con gli altri, lavorare invece in team, lavorare in pura, lavorare in gruppo. E gli fu spiegato che il nostro capo, un grande magistrato, Mario Carassi, si era inventato, per così dire, un escamotage, che era l'articolo 17 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale. Le disposizioni transitorie non le studia nessuno, non le legge nessuno. Carassi aveva lette anche queste, aveva trovato nell'articolo 17 che il capo dell'ufficio istruzione può assegnare qualunque processo a sé medesimo, delegando poi a uno o più dei giudici istruttori componenti del suo ufficio le attività inerenti al singolo processo. Ecco nato il pool. Tutti i processi antiterrorismo intestati al capo e poi la delega a uno o più, di solito più, in progress sempre di più, giudici istruttori che lavoravano in collegio, in team, in pool, per fare qualcosa di più significativo nel gruppo, anche con le responsabilità di gruppo. L'altro punto è la legalità dentro di noi. Vedo dei ragazzi, sono molto contento che ci siano, spero che resistano fino alla fine, ecco, mi raccomando, se siete stufi ditelo che non c'è nessun problema, interrompiamo e via seguitando. Molte volte vado a parlare a scuola nei ragazzi, adesso che sono in pensione lo faccio anche più spesso, stamattina ero a Strambino a parlare dei ragazzi delle scuole medie, e quando vado a parlare dei ragazzi va, serve ricordare questa esperienza di rapporto con i ragazzi per illustrare il punto che Nerotti ha evidenziato dicendo la legalità dentro di noi. Cerco naturalmente di parlare di legalità, spiegare cos'è la legalità in senso oggettivo, in senso soggettivo, il supporto etico della legalità, senza farla troppo grossa, senza usare troppi paroloni. Ma quello che noto aggancia di più, interessa di più, spero riesce qualche volta a convincere di più i ragazzi e in generale coloro che ascoltano le riflessioni su questi temi, è tentativo, lo sforzo di far capire, di convincere, di far crescere la consapevolezza che la legalità non è una questione di guardie e ladri, non è una questione che deve vedere da una parte le forze dell'ordine, i carabinieri, polizia, magistratura, e dall'altra i ladri, i delinquenti, quelli che violano la legge, quelli che commettono delle illegalità. E noi alla finestra, se vincono le guardie, bene, ma se non vincono le guardie, pazienza, sarà per la prossima volta. Tanto che vincono o non vincono le guardie, a me direttamente, a me personalmente, a me singolo, non me ne viene poi granché. Ecco, non è così. se vincono le guardie, se si afferma la legalità, a me, a noi, individualmente, a ciascuno di noi, componenti della comunità di cui facciamo parte, ne vengono dei vantaggi importanti, migliora la qualità della nostra vita, la legalità dentro di noi, anche perché ci conviene, anche per la legalità, è una cosa che più ce n'è, meglio viviamo. E allora, esempi concreti, perché non basta affermarle queste cose, ci sono anche nel libro, c'è un capitolo, ci tengo talmente tanto a questo tipo di ragionamento che nel libro c'è un capitolo apposito, la giustizia che vorrei, dico la giustizia che vorrei è quella che prima di tutto si deve occupare di illegalità economica. Noi abbiamo una illegalità economica spaventosa che si articola su tre versanti fondamentali che sono l'evasione fiscale, la corruzione e l'illegalità, economicamente parlando, mafiosa. L'evasione fiscale ha un business nel nostro paese di 125 miliardi di euro l'anno. Nel libro che credo di aver scritto 120, adesso correggo perché il capo dello Stato, il discorso di fine anno, ha detto 125 miliardi di euro di evasione fiscale, una vergogna colossale, bisogna finirla. Poi 60 miliardi di euro la corruzione, questo è un dato ufficiale della Corte dei Conti. Poi, calcolo per difetto, ma sicuramente per difetto, 150 miliardi di euro l'economia mafiosa. 120, uso la mia cifra originaria, più 60, più 150, sono in totale 330 miliardi di euro l'anno che ci vengono portati via, rapinati, una montagna colossale, di dimensioni spaventose, vertiginose, di ricchezza che ti viene portata via e di risorse, conseguentemente, che ci vengono sottratte, che se invece le avessimo potremmo avere qualcosa di più che ci farebbe vivere meglio. Meno corruzione, meno evasione fiscale, meno economia illegale mafiosa, più risorse potremmo avere, che sono un campo sportivo in più, un centro per anziani in più, ospedali, scuole, trasporti meglio funzionanti, una miglior tutela del territorio che non vada in malora non appena piove un po' di più, una miglior tutela del patrimonio artistico che è una grande, straordinaria ricchezza unica al mondo ma che non riusciamo a salvare, a sfruttare fino in fondo proprio per mancanza di risorse. Pensiamo a Pompei, ricchezza artistica, storica, ineguagliabile, unica al mondo, che va a pezzi e non abbiamo molte volte le risorse per tenerli insieme i pezzi che ancora non sono caduti o per riportare al loro posto i pezzi che sono caduti. Ecco, più legalità, ogni recupero di legalità è un recupero di ricchezza, un recupero di reddito, un recupero di risorse. Ogni recupero di legalità è un passo avanti lungo la strada dell'avvio a soluzione, quantomeno avvio a soluzione, sembra che ci siamo, ma ancora il risultato definitivo non è raggiunto, dei gravi, gravi problemi economico-sociali che ci affliggono. Ogni recupero di legalità è un passo sulla strada giusta della migliore distribuzione delle risorse e quindi di un avvicinamento, almeno avvicinamento, a quella giustizia sociale che è l'interfaccia della legalità, la legalità fine a se stessa, che rimane nel perimetro della legge scritta, non è ancora giustizia, e invece tendere alla giustizia è lo scopo della legalità vera, come tutti diciamo, ma poi diventa difficile praticare. Allora, ecco, la legalità è importante, è fondamentale per vivere bene. Quando parlo ai ragazzi concludo con quella che potrebbe sembrare una boutade, ma boutade non è, perché le cose secondo me stanno esattamente così. Nella Costituzione nordamericana c'è un articolo, loro lo chiamano emendamento, che prevede, codifica il diritto alla felicità. Nella nostra bella Costituzione sono elencati tanti tantissimi diritti, ma non quello alla felicità. Forse perché i padri costituenti hanno considerato superfluo elencare anche il diritto alla felicità, perché tutti quanti noi, i ragazzi, i giovani in modo particolare, il diritto di essere felici, la speranza di essere felici ce l'hanno scolpita nel cuore, stampata in testa. E allora è inutile forse scriverla. Ma, detto questo, riflettiamo insieme un momento su quel che incide sui fattori, sulle variabili che incidono sul nostro destino e quindi sulla maggiore o minore felicità del destino stesso. La famiglia in cui si nasce, il tipo di scuola che si frequenta e il profitto che se ne ricava, i maestri e i compagni che si incrociano a scuola e fuori, il lavoro quando sarà ora, se si trova e quale tipo di lavoro, la fortuna, scaramanzia o non scaramanzia al suo peso, deve aggiungersi a questi fattori anche, secondo me, la legalità. Perché più legalità, migliore qualità della vita, migliore qualità della vita, migliori, maggiori prospettive di felicità nella vita, soprattutto nel futuro, di un futuro più roseo, più ricco di speranze, con possibilità concrete che si avverino. Allora ecco, la legalità dentro di sé vuol dire, come diceva giustamente Nerotti, cominciare a praticarla ciascuno di noi, anche nelle piccole cose, anche nel quotidiano, e non soltanto pretenderla dagli altri, nonostante i cattivi esempi che dagli altri molte volte ci vengono. Ma la legalità dentro ciascuno di noi è ancora più facile, secondo me, potrebbe essere ancora più facile, ragionando sul fatto che ci conviene, è un vantaggio, non è soltanto un opzione, non è soltanto cosa bella, buona e giusta, non è soltanto una nozione astratta, non è soltanto roba da guardie e ladri, ma è cosa che ci riguarda in presa diretta, ci interessa in presa diretta, se ce n'è ci abbiamo da guadagnarci molto. E Nerotti ha detto che, e questo è stato molto bello, lo ringrazio, parlare con me, leggere le mie cose, da sollievo. Per confermare questa sua bella frase, allora io di questo libro voglio ricordare anche alcuni passaggi che sono scritti per alleggerire la trattazione complessiva dei temi, che sono temi cupi, temi tetri anche qualche volta. Terrorismo vuol dire un'infinità di morti, mafia vuol dire un'infinità di morti e stragi, illegalità vuol dire privazione di risorse, impoverimento della collettività, sono cose poche piacevoli di cui parlare, ma di cui bisogna parlare per conoscerle, non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche la collettività, perché senza l'impegno della collettività, senza l'impegno di tutti, di passi avanti se ne fanno davvero pochi. Ma nel parlare di queste cose cupe, tetre, molte volte grigie, se non addirittura nere, ecco, nel libro ho cercato di inserire anche alcuni momenti di sollievo, alcuni momenti di leggerezza. Per esempio, io sono un appassionato di qui sono sicuro di inimicarmi la metà dell'uditorio, almeno la metà. Io sono un appassionato tifoso del Toro, chiedo scusa a quelli della Juve, ma così stanno le cose. Qualcuno c'è, siamo pochi, ma siamo pochi. E questa mia appassionaccia, non pochi, benissimo, meglio così, e questa mia appassionaccia per il Toro è descritta, raccontata in molte pagine del libro, fino a quando ero ragazzino, con un momento anche, spero, di leggerezza. Quando vado in pensione, il direttore della stampa, Calabresi, adesso direttore di Repubblica, mi telefona, molto gentile, mi dice: venga da me che devo darle una cosa. Ci vado e mi dà una bellissima cosa, un libro della stampa, stampato apposta per questa occasione, con tanti articoli che mi riguardano, tante fotografie che mi riguardano, alcuni articoli anche che io ho avuto l'onore, la fortuna di scrivere per la stampa. Va aggiunto che io sono un tifoso di quelli che, almeno quando ero giovane, non si negano nulla allo stadio, ecco. Non sono di quelli in doppio petto che si limitano a dire, per esempio, arbitro perverso. Io dico molto di più e di peggio, lo riconosco, me ne vergogno anche un po' nei momenti di particolare agitazione. I ragazzi della scorta, parentesi, sostengono che accompagnandomi allo stadio hanno vissuto i momenti più difficili del loro mestiere, perché la mia tendenza alla rissosità gli ha fatto correre alcuni pericoli che altrimenti non. Queste le mie, notoriamente a Torino tutti sanno che io mi comporto così, e quando me ne vado dallo studio di Calabresi e lo ringrazio, nel ringraziarlo mi viene fatto di dirgli: direttore, grazie, e meno male che non avevate foto di me allo stadio. Calabrese mi guarda sogghignando, fa, le abbiamo, che fortuna che l'hanno pubblicato.
Ma in campo come calciatore eri corretto?
In campo calciatore ero corretto, sì, ma scarso anche, quindi tipico mediano, che è il ruolo, o sei un grande, grandissimo mediano e comandi la squadra e la fai vincere, oppure ti fanno fare il mediano perché non sei né carne né pesce. Io ero il mediano di questa categoria. Un altro momento di sollievo del libro che vorrei raccontare riguarda come divento magistrato. Si diventa magistrati vincendo il concorso. Il concorso, quando l'ho dato io, si poteva sbagliare, non vincere, cioè le prove scritte dovevano avere tutte e tre la sufficienza. Se non avevano la sufficienza, potevi darlo una seconda volta, ma se sbagliavi anche la seconda volta, finito, non potevi. Adesso si può dare tre volte. Capita che io vado a dare il primo concorso scritto, le prime tre prove scritte, e i temi sono scabrosi. Sono uno, quello di diritto civile romano, era il gioco e la scommessa, sembrava fatto apposta per dire che il concorso era una scommessa. Questi concorsi hanno tempi di svolgimento e di correzione dei temi molto lunghi, per cui capita che quando ancora non si conosce l'esito del primo concorso, poteva essere andato bene, poteva essere andato male, arriva il secondo concorso. E di nuovo vado a Roma, faccio le prove scritte, ma non so se consegnare, perché se il primo non fosse andato bene, dovesse andare male anche questo, sono tagliato fuori per sempre. E anche nel secondo concorso c'è un tema di diritto amministrativo, questa volta il potere d'ordinanza, molto selettivo, molto difficile. Io non ero granché preparato, l'avevo consegnato. Terzo tema era quello di diritto penale. La sera telefono a Torino, a quella che non era ancora mia moglie, ma era soltanto la mia fidanzata, ma soltanto si fa per dire, perché era già, diciamo così, di carattere volitivo, e le dico, Laura, guarda, la prima volta li ho consegnati tutti e tre, ma non so come sono andati a finire. Adesso due li ho consegnati, domani si tratta di consegnare anche il terzo. Sono molto incerto perché non so come è andato questo potere d'ordinanza. E se sbaglio, Laura, serena ma determinata, mi fa, no, tu domani consegni, perché se non fai il magistrato farai qualcos'altro, non discutiamo. E io ho consegnato e sono diventato magistrato, anche perché mia moglie ha avuto questa decisa presa di posizione in quell'occasione. Ma la presa di posizione ma dopo averla ringraziata per questa spinta a diventare magistrato, adesso racconto una cosa che non sempre le fa piacere, e anche leggendola nel libro non l'ha granché gradita, ma è divertente secondo me. Quando si vince il concorso in magistratura, il concorso è di solito per 200 posti, a un certo punto il Consiglio Superiore chiama a Roma tutti i vincitori di concorso e sottopone loro una lista di 200 sedi, tanti quanti sono i posti del concorso medesimo, sedi scoperte che il Consiglio intende ricoprire appunto con i magistrati di prima nomina. Succede che il primo del concorso, quello che ha ottenuto il punteggio più alto, ha 200 possibilità di scelta, l'ultimo poverino gli resta la 200esima, quella che hanno lasciato libera a tutti gli altri. Io vado con i miei colleghi vincitori di concorso a Roma e devo dire che, nonostante le paure che il concorso non fosse andato bene, era andato invece piuttosto bene, avevo un posto alto in graduatoria, e potevo scegliere quello che volevo, in sostanza, Piemonte, Torino. E discuto con Laura, stavamo per sposarci, questo proprio a poche settimane dal matrimonio, e dico, guarda Laura, io preferirei andare in provincia. Senza fare la fine dei protagonisti del mondo provinciale di cui parla oggi Marco Nerotti sulla stampa, spero. preferirei andare in provincia perché così ho più tempo per studiare, per crescere, per perfezionarmi, per conoscere di più, mentre in una grande città ti buttano subito in pista e le cose sono più complicate. Laura ascolta, poi dice: guarda Giancarlo, invece io preferirei stare a Torino, non andare in provincia, perché in provincia sei sotto gli occhi di tutti, sotto i riflettori, insieme al maresciallo dei carabinieri, al farmacista, al parroco, al medico condotto e via seguitando. Invece in città l'anonimato. E allora io ho scelto Torino, e Torino ha significato poco dopo Brigate Rosse e via seguitando. L'anonimato, come vedete, è scomparso immediatamente, ma se c'è una cosa che Laura non mi può rimproverare è questo essere finiti senza cercarli, questo essere protagonisti senza protagonismo, questo diventare personaggi pubblici senza volerlo essere, perché la scelta originaria lo ha comportato. Se eravamo magari a Ivrea a fare i pretori, o allora addirittura si poteva fare il pretore, che so, al Sestriere, che era un sogno di tanti, ma coprivano più quella sede, le cose sarebbero cambiate. Ancora qualche esempio di queste cose più leggere nel libro, di queste cose che forse potrebbero dare sollievo. Ecco, nella mia carriera non sono state sempre rose e fiori. Ho anche incontrato, lo diceva Nairotti, ostacoli, difficoltà, problemi. Per esempio, con una legge contra personam, proprio sono un record man, sono l'unico magistrato al mondo che può vantare il privilegio, si fa per dire, di una legge appositamente pensata, scritta, approvata contro di lui. È stato impedito di partecipare alla nomina del nuovo procuratore nazionale antimafia perché dovevo pagare, non lo invento io, è stato detto e scritto, il processo Andreotti, un processo che ne dica Bruno Vespa, è finito fino al 1980, sentenza di Cassazione, dando ragione all'accusa con affermazione di penale responsabilità dell'imputato, colpevole, responsabile del delitto di associazione a delinquere con cosa nostra, commesso, la parola c'è tutta nella sentenza, delitto commesso, responsabilità affermata, ma condanna non c'è perché il delitto è commesso, il delitto c'è, l'accusa ha ragione, ma fino al 1980, ma il reato è ormai prescritto. Beh, nonostante che avessimo avuto ragione, nonostante che la procura che io dirigevo avesse visto giusto, avesse avuto ragione addirittura dalla Cassazione, l'ultima istanza per quanto riguarda la verità processuale, secondo qualcuno io la dovevo pagare, questa colpa terribile di aver processato un innocente assolto, non è vero niente, ma questo è stato detto, e la dovevo pagare perché non ero degno di partecipare, neanche partecipare al concorso per diventare procuratore nazionale antimafia. Della sera alla mattina fare una leggina che dice che per fare procuratore bisogna avere una certa età, io quell'età l'avevo compiuta da un giorno, noi andavamo in pensione una decina d'anni dopo, come adesso andiamo. Niente, sono stato cacciato fuori. E guardate che in democrazia cambiare le regole di una partita mentre la partita si sta giocando è brutto, non è democratico, è profondamente scorretto. E lì la partita era già molto avanzata, perché il CSM aveva bandito il concorso dopo la scadenza del mandato di Piero Vigna. Chi aveva interesse aveva fatto domande, avevo fatto domanda con altri magistrati, la commissione competente del Consiglio Superiore della Magistratura, quella degli uffici direttivi, aveva già fatto una scrematura dei candidati, ne aveva scelti due, sottoscritto il collega Grasso, e in commissione aveva votato tre componenti della commissione per Grasso, tre componenti per me, posizione di parità, si stava per andare al plenum che avrebbe deciso in via definitiva. E alla vigilia del plenum, alla vigilia della decisione del Consiglio Superiore tutto, questa legge fulmina ciel sereno che dice no, Caselli non ha l'età per partecipare. E quindi il Consiglio Superiore cancella Caselli, l'unico partecipante ancora in lizza, per così dire, è Pietro Grasso, che viene conseguentemente nominato. Ma questo è un episodio che non mi fa tanto ridere, che non è tanto leggero. Ecco.
Però... Posso permettermi una cosa? Proprio perché hai citato questo episodio, io sembra un paradosso. Quando ho detto che ascoltarlo, leggerlo, per me è un sollievo, più che alle parti riguardanti il calcio, che so io, quelle più leggere del libro, nella mia follia, proprio a queste cose mi riferivo. Mi riferivo alle cose, anche agli attentati preparati e per fortuna che non sono riusciti a portare a termine. Mi riferivo a queste cose, mi riferivo proprio a una guerra, spesso alla magistratura, nel caso specifico individuale rivolta a te, e il mio sollievo sta proprio in questo senso di un altro dice, ah sì, è così, qui c'è la toga, vado a fare dell'altro. Questo trasmettere la fiducia, è successo anche questo, ma io vado per quella strada, e lì mi riferivo alla legalità che sia dentro. Di questo ti ringrazio.
E siccome l'ho detto prima, e adesso ne voglio dare la prova, il riscontro, la conferma, io sono molto orgoglioso, molto presuntuoso, molto convinto di essere bravo, bello, buono e giusto. Beh, questa legge contra persona, tra l'altro un paio d'anni dopo dichiarata incostituzionale e cancellata, ma frattanto i giochi per la Procura Nazionale Antimafia erano fatti, questa legge contro persona mi ha fatto soffrire, ma mi ha anche inorgoglito, nel senso letterale pieno del termine, perché la considero, sono parole poi del mio grande amico, procuratore generale di Torino fino a pochi giorni fa, Marcello Maddalena, parole sue pronunciate inaugurando un anno giudiziario, questa legge in realtà è un riconoscimento della mia indipendenza. Perché se non fossi stato indipendente, se avessi guardato dall'altra parte, senza bisogno di chinare la testa, e non fatto il mio dovere a 360 gradi, anche nei confronti di un imputato eccellente, eccellentissimo come questo, questa legge non mi sarebbe capitata tra capo e collo. Se mi è capitata tra capo e collo è perché sono stato indipendente, perché ho fatto il mio dovere. E avere questo riconoscimento, sia pure indiretto, sia pure per certi profili anche un po' come dire scomodo, francamente non è per indorare la pillola, ma davvero mi inorgoglisce. Ma il discorso dell'ostilità, perché se non fai quello che uno si aspetta non ti amano, continua, e qui finalmente arriva la nota leggera, anche se molto più breve. Fa parte delle mie esperienze, uno dei mestieri che ho svolto, è anche un incarico in Europa, a Bruxelles, in quella che si chiamava Pro Provisional Eurojust, una struttura europea che esiste tuttora, di coordinamento delle attività delle varie magistrature europee quando si tratta di affrontare crimini transnazionali che interessano due o più stati della comunità. Provisionale, io lavoro in questa struttura quando è ancora provvisoria, quando si sta ancora sperimentando quello che poi diventerà definitivo, ma quando Eurojust diventa definitiva e si tratta di nominare a ciascuno Stato europeo il suo rappresentante nella struttura che da provvisoria diventa definitiva, tutti gli Stati europei confermano il membro provvisorio, meno uno l'Italia. E dire che io avrei voluto, francamente, mi interessava molto quel lavoro, si vedeva nascere un pezzo d'Europa anche per quanto riguarda lo spazio giuridico giudiziario, lo sforzo di costruire qualcosa in comune, assolutamente necessario per progredire tutti quanti insieme. Io avrei voluto rimanere, ma l'allora ministro della giustizia, che era Roberto Castelli, non mi inserisce in una rosa di nomi all'interno della quale il CSM avrebbe doveva fare la nomina. Avevo buoni titoli, se non altro per l'esperienza fatta già per quasi 2 anni in Provisional Eurojust, non vengo inserito in questa rosa. Perché? Il ministro lo ha detto, lo ha scritto, perché per far parte di quella rosa ci volevano 2 requisiti. La professionalità e la fiducia da parte del governo. Io non ho mai capito quale dei 2 requisiti mi mancasse, però mi fa ancora. ancora un paio di cose. La vita con la scorta è una vita difficile, perché la scorta ti salva la vita, a me me l'ha salvata molte volte, nel libro documentato quante e come, ma te la cambia. In particolare questo è successo a Palermo. Io decido di fare domanda per essere trasferito da Torino a Palermo a capo di quella procura, alla fine dell'esperienza antiterrorismo. Io vivo con la scorta dal 74, da quando le Brigate Rosse sequestrano Sossi a Genova, processo viene assegnato a Torino e finisce sul mio tavolo. Da quel momento io sono scortato e ancora oggi lo sono. Ma il terrorismo viene sconfitto e quindi, bene o male, anche se la scorta continua, in famiglia possiamo pensare che siamo gli sgoccioli. E invece un bel giorno vado da mia moglie e comincio a dire, a esporre quello che era il mio orientamento, la mia decisione, che sarà, sia pure dopo un lungo confronto, accettata dalla mia famiglia, da mia moglie, e sostenuta, cosa della quale sono ancora oggi molto grato. Vado a dire a mia moglie: guarda, non è finito niente, si ricomincia, anzi si ricomincia in peggio, perché avrei deciso di andare a Palermo, dove sono stati ammazzati Falcone e Borsellino, a cercare, con i miei limiti, con le mie insufficienze, di prendere il loro posto alla procura. E quindi la scorta, che forse poteva finire, ricomincerà da capo, moltiplicata per mille. E francamente, se ci penso, non sono molto soddisfatto di me. Sono soddisfatto di me perché ho fatto una scelta che ritengo fosse quella giusta, ma nello stesso tempo ho inflitto alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, un supplemento, oltre a quello che già avevano vissuto, patito ai tempi dell'antiterrorismo, di fatica, di sofferenza, di timori, di preoccupazioni. Questa premessa per dire che andare a lavorare a Palermo ha comportato, la mia famiglia è rimasta a Torino. Magari ce ne siamo poi pentiti, perché vivere dentro le cose che cercherò di esemplificare con un esempio leggero nella cupezza dell'argomento scorta, dell'argomento scorta che ti cambia ma ti salva la vita. Non recrimino nulla, sapevo di andare a vivere in una situazione molto difficile, la mia famiglia, ripeto, rimane a Torino e poi forse ce ne pentiamo, perché vivere dentro queste cose significa, anche se sono brutte, anche se sono difficilissime, farsene una ragione, mentre invece stare a distanza di migliaia e migliaia di chilometri da queste cose non le metabolizzi, per così dire, magari te le immagini anche peggio di come sono. E allora ecco un overdose di patimento, di sofferenza, di fastidio che posso aver inflitto alla mia famiglia, a mia moglie, tenendoli, ma d'accordo, su questo pienamente d'accordo, lontani da Torino, ancora residenti, lontani da Palermo, ancora residenti a Torino. Io vado invece a Palermo, per dirla tutta in parole povere, decido di ficcare la testa nella bocca del leone, ma non recrimino nulla, lo sapevo che sarebbe stato così, non poteva che essere così. Andare a lavorare a Palermo dopo le stragi significava aspettarsi da parte dello Stato il massimo dei massimi dei massimi della tutela, della protezione, e quindi il massimo dei massimi dei massimi della vita blindata, della prigionia, delle costrizioni per ragioni di sicurezza, per ragioni di tutela della tua vita. Vado dunque a Palermo, e a Palermo io non avevo più nessuna libertà. Fuori dall'ufficio avevo un'unica libertà, letteralmente, che era quella di respirare. Respirare mi lasciavano i ragazzi della scorta, ma al di fuori della libertà di respirare, di libertà non ne avevo più. Decidevano tutto loro, si potevano fare soltanto le cose che a loro andavano bene, e nei modi e nei tempi che loro decidevano, stabilivano e mi imponevano. al punto che, ecco, finalmente il racconto, nella cupezza, spero, anche un po' leggero. Siamo nei primi mesi della mia esperienza palermitana, quando Corleone è ancora Corleone, è ancora Corleone dei Corleonesi, dove per Corleonesi non intendo soltanto gli abitanti di Corleone, ma Corleonesi intendono gli uomini di Riina che avevano organizzato, fatto le strage, cioè il peggio dei peggio della mafia. La mafia stragista, la mafia violentissima, la mafia selvaggia, la mafia feroce, la mafia delle stragi. Corleone era ancora quello e conseguentemente era feudo mafioso o flaimitz rispetto a presenze dello Stato che non fossero puramente semplicemente istituzionali previste da sempre storicamente, per esempio la stazione dei carabinieri. Un giorno mi telefona Luigi Ciotti, grande amico, come ha detto Nerotti, molte pagine nel libro sono dedicate a lui, e a Libera, che nasce nel 95, nel bel mezzo della mia esperienza palermitana, a sostegno non di me, non della mia procura, ma dell'impegno per la legalità e per l'antimafia ovunque diffuso in Italia. Ciotti mi telefona e mi dice se posso andare a Corleone a parlare a dei giovani, a dei ragazzi che fanno parte di una comunità gestita da un frate francescano, frate Paolo. Io dico di sì, non solo per il mio legame molto stretto con Ciotti, ma anche perché mi sembrava giusto che il procuratore di Palermo andasse a Corleone come rappresentante dello Stato a parlare dei ragazzi per dire non c'è soltanto una presenza corleonese nel senso che ho detto, c'è anche una presenza dello Stato. E allora lo chiedo, lo dico ai ragazzi della scorta, io vorrei andare a Corleone, non me lo dicono ma soltanto guardandomi in un certo modo me lo fanno capire, è fuori di testa, dicono, non se ne parla neanche, non scherziamo. E vabbè, Ciotti torna alla carica, a mia volta torno alla carica con i ragazzi della scorta, mi dicono di nuovo di no, e poi la terza volta no, e la quarta, non so, a un certo punto però forse stufi di essere pressati, dicono, ma vuole proprio andare? Sì, e se vuole proprio andare andiamo, però alle nostre condizioni, questa volta mi viene proprio da ridere, perché alle vostre condizioni quando quotidianamente, in ogni minuto della mia giornata, quando non sono in ufficio, sono le vostre condizioni di vita che mi vengono imposte. Ma se dite che anche questa volta dobbiamo andare alle vostre condizioni, per me non c'è niente di nuovo, facciamolo. Solo che non immaginavo che le loro condizioni fossero queste. Mi fanno salire su un'automobile, mi fanno sdraiare sul sedile posteriore, mi coprono con un plaid, come si fa con le persone sequestrate dai banditi. Solo che io non ero un sequestrato per il quale si veniva chiesto il riscatto, ero il procuratore di Palermo che voleva andare a Corleone. Non basta, questa automobile la fanno salire su una bisarca, uno di quegli autocarri, sapete, che trasportano appunto le automobili, e la bisarca compie il tragitto, ti ringrazio. Compie il tragitto da Palermo a Corleone. Quando arriviamo a Corleone mi fanno scendere e questa volta saliamo su una macchina con i contrassegni di istituto della Polizia di Stato e a velocità sostenuta, senza sirene, senza niente ovviamente, si entra in Corleone e si raggiunge il posto della conferenza. Dribblando un po', sorprendendo un po' i carabinieri che ci aspettavano, perché ci vedono arrivare senza evidentemente aver avuto delle segnalazioni durante il tragitto, neanche all'ingresso di Corleone, ci vedono arrivare direttamente dentro la sala e sono un po' sorpresi, un po' stupiti, cosa che rende felici i poliziotti di Stato che mi scortavano, perché tra le nostre forze di polizia per fortuna non c'è antagonismo troppo, ma un po' di rivalità benefica, positiva rivalità c'è. Se fosse toccato ai carabinieri avrebbero probabilmente pensato allo stesso modo, i miei ragazzi della Polizia di Stato, il fatto di aver dribblato, di aver sorpreso i carabinieri li rendeva euforici. Facciamo la nostra conferenza, torniamo a Palermo, questa volta avevano pensato di viaggiare e farmi viaggiare su un furgone blindato della polizia penitenziaria, facendomi sedere dietro, non so perché non viaggerò dietro, se il loro piano si fosse realizzato fino in fondo prevedesse anche ammanettarmi come detenuti, può darsi, ecco, non lo so, perché erano talmente euforici, talmente contenti che mi fanno sedere davanti con loro nell'abitacolo e c'è questo viaggio da Corleone a Palermo, che è un viaggio di grande allegria di questi ragazzi, perché sono contenti che l'operazione sia andata a buon fine e cantano allegri, felici, e questo lo posso dire perché quelli che raccontano più di chiunque altro barzellette sui carabinieri siete voi, quindi i carabinieri sono quelli che si raccontano di più di chiunque altro barzellette su se stessi, con grande senso di ironia e intelligenza, ne sanno più di tutti sicuramente. E anche i miei ragazzi dei NOX, i ragazzi della Polizia di Stato, raccontano alcune barzellette sui carabinieri, rendendo questa situazione particolarmente così diversa dal solito, ecco, perché non si rideva mai, non si scherzava mai, figuriamoci, questa volta invece molto e intensamente. Ecco, per dirvi cos'era Palermo, la vita sotto scorta. Era dover andare a Corleone come un sequestrato, come un sequestro, come una persona che avesse subito un delitto, un reato di sequestro di persona. Ma a questi ragazzi della scorta sono riconoscente, perché la vita me l'hanno salvata almeno due volte a Torino, ai tempi dell'antiterrorismo, altrettante, almeno, ma chissà quante altre che non sappiamo, a Palermo ai tempi dell'antimafia. E me l'hanno salvata, la mia vita, scrivo nel libro, è stata uno simbolo da questo punto di vista, perché questi ragazzi della scorta a Torino come a Palermo erano molto efficienti, ai limiti della spietatezza, a Palermo in modo particolare me ne facevano di tutti i colori, anche con spietatezza, per rendere la loro efficienza particolarmente elevata, ma nonostante l'efficienza, a volte persino spietata, sempre un rapporto di grande cordialità con me, con i miei familiari, con i miei figli che ai tempi del terrorismo sono cresciuti in mezzo ai mitra, in mezzo al filo spinato, con tutte le conseguenze e le difficoltà che si possono facilmente immaginare. E combinare insieme efficienza spietata con cordialità è appunto un ossimoro. Ecco perché nel libro scrivo che io sono vissuto, la mia famiglia è vissuta dentro un ossimoro. Vi ringrazio per avermi ascoltato, se ci sono domande a vostra disposizione.
Immaginate questa storia del viaggio come un sequestrato sul sedile posteriore dell'auto. Un anno la stampa fece nelle pagine di Cultura una serie di articoli, un'estate che non dimenticherò, e molti miei colleghi intervistarono personaggi famosi, un amore a Capri, un viaggio ai Caraibi. Nei Rotti tu chi fai? Dottor Caselli. Ah bene, un'estate... E facemmo questo racconto scardinando tutti i... Devo dire che da quello che hai detto adesso ho una preoccupazione in più la signora, perché dopo che ha rivelato come è scattato il meccanismo del concorso e del sostegno, della spinta, un sacco di gente che... ce l'ha con te, dice, ma guarda un po', se la signora si faceva i fatti suoi, magari faceva l'avvocato. Io, prima di lasciarvi le domande, sulle cose che hai detto, volevo fartene una che mi sta a cuore perché coinvolge la mia categoria. Al di là delle cifre che hai dato sulla legalità, dove tutti si pensa quello che mi ruba dentro casa ha rubato a me, mentre quello che ruba la corruzione, il bilancio delle mafie, eccetera, sembrano presi chissà dove, non a noi. Volevo riprendere quella cifra da 330 miliardi nella somma e una cosa che mi è rimasta in testa dopo una chiacchierata che avevo fatto in un liceo, avevo detto ai ragazzi, sapete quanto costa un defibrillatore che a volte noi scriviamo sul giornale a Cipicchia. Se ci fosse stato il defibrillatore in quella palestra, beh, comprandone uno anche ai neonati che hanno compiuto un'ora, van via 60 milioni, costa 1000 euro. Ne avanziamo di miliardi, ecco a chi li prendono, a quello là che non si è salvato. Quei soldi lì vanno a finire là dove uno dice: ma perché devo aspettare 8 mesi per quella visita? Perché non ci sono i soldi, sono lì. E su questo, sul tema della criminalità economica, ti volevo chiedere che effetto fa dalla parte di chi la persegue il fatto che purtroppo c'entriamo anche noi come amplificatori, perlomeno, mentre il poveraccio o il delinquente, magari non poveraccio ma il criminale comune, cerca di difendersi nel processo, oggi quel tipo di criminalità si difende dal processo. Cioè il grosso dell'attività, basta un avviso di garanzia, accendete un telegiornale anche domani, al primo avviso è un processo mediatico, cioè come se la difesa dovesse avvenire non contro le accuse ma contro la magistratura. Oggi è la norma, e noi stessi, ripeto, come mezzi di comunicazione, amplifichiamo questo meccanismo, per cui poi la gente resta disorientata. Ma stanno perseguitando, c'è un fine politico, l'uso politico dell'inchiesta, eccetera. E a questo proposito mi viene in mente una cosa che hai scritto nel libro, non la so, non la ripeto a memoria esatta, ma mi pare che tu a un certo punto, parlando dei pentiti che nascono col terrorismo, poi verranno nella mafia, dici qualcosa del tipo: per essere, parliamo del pentito vero, non di quello che ci prova, del collaboratore convinto, deve fidarsi dello Stato, qualcosa del genere. Sì, sì. Quindi nel momento stesso in cui per avere un riscontro nel lavoro, dove addirittura quello che è uno che ha commesso crimine deve fidarsi dello Stato per iniziare a collaborare, contemporaneamente da questi processi mediatici in realtà intentati non dalla magistratura ma dalla difesa, dal difendersi dal processo, si diffonde una sfiducia nello Stato in quello che è contemporaneamente vittima indiretta del crimine economico e spettatore di quello che sta avvenendo.
E innanzitutto torno alle cifre colossali dell'economia illegale per aggiungere un particolare che ho annotato a mano anche nel libro, perché quando ho scritto il libro non lo conoscevo. L'evasione fiscale ha il business, l'ammontare clamorosamente elevato che ho detto, ma c'è di più. Il 30% di questa montagna di ricchezza viene esportata illegalmente all'estero e finisce nei paradisi fiscali. Quindi non solo l'evasione fiscale è un problema anche per come funziona il nostro sistema fiscale, che si dice è per certi profili troppo fiscale, appunto oppressivo, via seguito. Sarà anche così, ma 120-125 miliardi di euro l'anno non sono soltanto il fisco che non funziona, o funziona a senso unico, o funziona non esattamente come dovrebbe. Sono una cifra che fa del nostro paese il terzo paese al mondo, dopo la Turchia e il Messico, in fatto di evasione fiscale, con in più il 30% che finisce all'estero, nei paradisi fiscali, quindi hai voglia quanti defibrillatori, anche al netto di quel che non funziona nel sistema fiscale, come oppressione, Equitalia e quant'altro, non sto a dire cose che sono sui giornali, anche al netto di tutto questo che c'è, è sempre una cifra colossale, è sempre una rapina colossale. Difesa non tanto nel, quanto piuttosto dal processo. Sarebbe pericolosamente irriverente ricordare che è la tecnica che hanno usato per prime le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse non volevano che il loro processo torinese si celebrasse e hanno fatto di tutto e di più perché questo loro assunto, la lotta armata non si processa, la rivoluzione non si condanna, diventasse verità, ma per fare tutto di più hanno ammazzato di tutto e di più, hanno gambizzato di tutto e di più. Altre volte, ma ovviamente in ben altre circostanze, in ben altre situazioni di tempo, di luogo, di persona e storiche, c'è stata questa tendenza al rifiuto del processo, non ammazzando gli avvocati e i giudici naturalmente, ma in maniere certamente più soft, certamente che si possono raccontare senza inorridire, ma che hanno fatto parte della nostra storia, della nostra esperienza. Per esempio, ci si è difesi non solo nel ma dal processo anche facendo leggi che in qualche modo, come dire, eliminavano la materia del contendere, ecco, quelle che abbiamo chiamato leggi ad persona. Penso al falso in bilancio. Una volta il falso in bilancio era reato, per un lungo periodo di tempo non lo è stato più, recentemente è tornato ad essere reato, sia pure con alcuni limiti. Ma quando era reato sono cominciati tantissimi, tantissimi processi per falso in bilancio, ma durante la pendenza di questi processi cambia la legge, falso in bilancio non è più reato, e allora tutti questi processi si concludono con la sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce più reato. E allora ecco che una serie di fatti che avrebbero dovuto essere sanzionati nel processo, siccome è intervenuto un fattore estraneo al processo, una legge, non sono più punibili, e magari anche qualcuno può andare in giro a dire: vedete, mi hanno perseguitato, hanno aperto 1, 2, 3, 10 processi contro di me, neanche uno che sia finito con una condanna, tutte assoluzioni. Eh sì, tutte assoluzioni, anche perché frattanto è cambiato. Ma la cosa più, come dire, preoccupante, quella che del nostro paese fa un'anomalia rispetto alle democrazie occidentali, è quella che Nairotti ha ricordato, sintetizzando alcune accuse che vengono fatte talora ai magistrati che si occupano di certi argomenti, di uso politico della giustizia a fini di parte. Ecco, la tendenza che è trasversale nel nostro paese non riguarda soltanto questo o quello gruppo politico, è trasversale. Poi naturalmente c'è di più da una parte e meno dall'altra, ma in sé per sé è trasversale. La tendenza a considerare, valutare l'intervento giudiziario non in termini di correttezza e rigore, ma in termini di utilità e di convenienza è fortissima nel nostro paese. Dura a morire, ancora oggi molto presente. Cosa voglio dire? Voglio dire che se il magistrato, facendo il suo dovere, incrocia determinati interessi che non ci stanno e quindi preferiscono non difendersi, non tanto difendersi nel, quanto piuttosto difendersi dal processo, questi interessi fanno un ragionamento e si comportano di conseguenza di questo tipo. Tu stai facendo qualcosa che non mi conviene, che non mi è utile, allora parlo male di te, per difendere i miei interessi, per difendermi anche dal processo. Quindi il criterio di valutazione dell'intervento giudiziario non è più la correttezza e il rigore, ma l'utilità e la convenienza. Se fai qualcosa che mi è utile, stai tranquillo, non ti cerco, non ti tocco. Ma se fai qualcosa che può incrociare negativamente gli interessi miei o dell'accordata o di quelli dell'accordata a cui io appartengo, devi mettere in conto che potrei essere aggredito. E questo è successo, succede, nella mia esperienza personale. Quando mi occupo di antiterrorismo sono definito, almeno nella primissima fase, mica tanto primissima, almeno nella prima lunga fase, la fase dei compagni che sbagliano, la fase dello slogan idiota, né con lo Stato né con le Brigate Rosse, la fase dell'indulgenza, della sottovalutazione, della contiguità, conseguentemente molte volte anche nei confronti di Brigate Rosse e prima linea, questa fase io sono definito allegramente, serenamente, diffusissimamente comunista, servo sciocco del generale della Chiesa, ecco, la migliore delle ipotesi, o comunista o burattino nelle mani della Chiesa, il braccio giudiziario della repressione in agguato, ecco questo. Vado a lavorare a Palermo, scusate, ho sbagliato tutto.
No, ho sbagliato tutto. Fascista.
Quando sono, ai tempi dell'antiterrorismo, infatti dicevo, di nuovo la stessa cosa, no, stavo sbagliando. Quando mi occupavo di antiterrorismo mi davano del fascista, allegramente e liberamente, servo sciocco della Chiesa e via seguitando. Vado a lavorare a Palermo, sul versante antimafia, e beh, divento comunista. Il primo a definirmi, chiamarmi, accusarmi di essere comunista è un certo Salvatore Riina, in arte Totò, che nel maggio, 24 maggio 1994, aula d'assise di Reggio Calabria, processo Scopelliti, sarà assolto Riina da questa accusa di omicidio. Comunque, durante un'udienza pubblica in favore di tutte le telecamere di tutto il mondo, dice al governo di allora, era il 94 il governo Berlusconi, uno dei tanti governi Berlusconi, attenzione, a chi governa deve guardarsi da questi comunisti, Violante, Arlacchi e Caselli, e dai pentiti che questi signori manovrano, con i quali questi signori sono d'accordo. È il primo che me lo dice, poi tanti altri me lo diranno. Non è che se Riina dice una cosa poi uno che pensa la stessa cosa non debba dirla, però se l'ha già detta Riina io ci penserai un paio di volte prima di dirla a mia volta. Invece comunista sono stato, attenzione però che non sono l'unico. Giovanni Falcone, che chi lo conosce sa che era tutto meno che comunista, veniva chiamato anche lui un giorno sì e l'altro anche comunista. Comunque, fascista prima, comunista poi. Io francamente non mi ero accorto di essere così cambiato, ecco. Invece si vede che inavvertitamente qualcosa nel mio DNA era cambiato, ma il fatto è che quando torno a Torino e mi occupo, nel libro c'è anche un capitolo dedicato a questo difficile problema, capitolo scabroso della mia esperienza professionale, non di movimento notav, che il movimento notav è una cosa assolutamente legittima e indiscutibile, ma di violenze da parte di alcuni isolati, o perlomeno non il movimento tutto, da alcuni che si richiamano al movimento notav, violenze costituenti reato, quando mi occupo di questo torno ad essere fascista. Non solo scritto sui muri di Torino, non solo fascista, anche mafioso. Ora, mi si può dare di tutto probabilmente, scherzo e chiedo scusa a chi è di questa fede, magari anche dello Juventino, ma del mafioso mi sembra davvero un po' eccessivo, un po' troppo. Però la tendenza nel nostro paese, lo ha detto Neirotti, ad appioppare un'etichetta, un'appartenenza fasulla a questo o quell'altro schieramento politico, opposto a quello di cui ti stai occupando, per delegittimare il tuo lavoro, denigrare la tua figura professionale, eccetera, è una tendenza purtroppo diffusa. L'ultima parte della domanda di Neirotti, i pentiti che si pentono in tanto in quanto abbiano fiducia nei confronti dello Stato, e come si può avere fiducia nei confronti dello Stato quando anche i media contribuiscono a fanno il loro dovere molte volte, a rappresentare alcune figure che nello Stato hanno ruoli di importanza che non sono tali da ispirare proprio il massimo della fiducia. Questa frase riguarda soprattutto, se non riguarda soprattutto, ma non esclusivamente, i pentiti di mafia, ed è una frase di Giovanni Falcone. E Falcone, che ha scritto e detto più volte che per pentirsi, lui pensava ai pentiti di mafia soprattutto, ma vale anche per i pentiti di terrorismo, bisogna avere fiducia nello Stato, altrimenti uno non si pente. Questa è una profonda verità. E nel libro credo di averla dimostrata raccontando alcuni fatti. Incredibilmente, perché è difficile credere che la storia si ripeta due volte sostanzialmente identica, ci sono due fatti speculari, molto simili, sovrapponibili, quasi identici, successi uno ai tempi dell'antiterrorismo, l'altro ai tempi dell'antimafia, di cui sono stato protagonista come magistrato, che sono la dimostrazione di questa frase, di questa teorizzazione di Falcone, secondo cui se non ci si fida dello Stato non ci si pente. Perché quando ci si pente contro il terrorismo o contro la mafia, dei pentiti possiamo pensare tutto, il contrario di tutto, possiamo essere favorevoli, essere contrari, arricciare le ciglia perché ci sembra una brutta cosa che chi ha commesso dei delitti abbia anche dalla legge che li riguarda qualche beneficio. Legittimo pensare tutto e di più, senza mai dimenticare però che realissimamente, davvero, è la verità pura e semplice: chi si pente contro il terrorismo e contro la mafia si condanna a morte. Ed ecco i due episodi speculari identici nei due casi. Tocca a me, insieme ad Alberto Bernardi e Mario Griffei, due colleghi molto bravi, interrogare per la prima volta Patrizio Peci, capo colonna delle Brigate Rosse di Torino, che essendo capo colonna, capo, sa tutto di tutti per quanto riguarda le Brigate Rosse di Torino, lo rivela dicendo la verità e quindi ci dà degli elementi di conoscenza formidabili, potentissimi per entrare dentro l'organizzazione e disarticolarla a Torino e anche in altre città d'Italia. Le Brigate Rosse gliela fanno pagare in una maniera atroce, sequestrandogli il fratello Roberto Peci, tenendolo prigioniero per tantissimi giorni, torturandolo per estorcere dichiarazioni fasulle. E poi lo ammazzano, una vera e propria esecuzione, un colpo alla nuca, in una discarica per dispregio, firmano questa esecuzione per distribuirla in giro, ecco i media, questa volta quasi tutti si sono rifiutati di pubblicare questo filmato, di diffondere questo filmato, ma non tutti. E questa rappresaglia nazista, io non trovo altre parole, una rappresaglia nazista, soltanto perché fratello di suo fratello, essendo stato Patrizio Peci, il primo a rivelare i segreti delle Brigate Rosse, del terrorismo micidiale che fino a quel momento aveva insanguinato il nostro paese. Vado a Palermo, arrestiamo, perché le cose dopo un po' cominciano a funzionare bene, un bel po' di latitanti, per delitti commessi nel territorio di competenza della Procura di Palermo, omicidi di solito. Tra le persone arrestate anche un mafioso di Altofonte di nome Santino Di Matteo. Questo Santino Di Matteo un giorno mi chiama e chi me lo dice che mi ha chiamato, perché evidentemente vuole parlare, vuol dire qualcosa. Ci vado e questo mi guarda, dicendomi chiaro e tondo che non ha mai chiamato nessuno, che me lo sono sognato. Benissimo, arrivederci. Fine della storia. Mi fa chiamare una seconda volta, questa volta è a Roma, Santino Di Matteo. Ci vado, in un ufficio della DIA, pensando che voglia parlare di cose processualmente interessanti, interessanti per le nostre inchieste, invece anche questa volta mi manda, per così dire, in bianco, non dice niente, se non che in carcere non lo trattavano poi con tutti i suoi diritti, lo maltrattavano un po', gli avevano anche causato delle lesioni. Io dispongo immediatamente una perizia medico-legale, non è vero niente, ma voi perché non era vero niente, voi perché ancora una volta mi manda in bianco, comincio a dirmi ma cosa vuole questo da me, se mi chiama ancora una volta non ci torno, perché non mi fidavo, non sapevo. E invece mi chiamano ancora una volta e ci torno ovviamente, questa volta viaggio un po' rocambolesco perché eravamo mia moglie ed io la primissima vacanza da che mi ero trasferito a Palermo ed era a Venezia. In fretta e furia dobbiamo disfare le valigie, rifare le valigie, partire per Roma insieme. E quando arriviamo a Roma è notte inoltrata, io nell'ufficio ancora una volta della DIA riesco ad arrivare verso l'una di notte, mezzanotte, l'una di notte. Santino Di Matteo si siede davanti alla scrivania alla quale ero già seduto io, questa volta vuol parlare, questa volta vuole collaborare effettivamente. Ma dice, qui c'è il mandato di cattura che avete messo nei miei confronti, come procura di Palermo, beh, ammetto tutto quello che c'è scritto, sono di Cosa Nostra, ho commesso questi omicidi, ma questa sera non voglio parlare ancora di questo, ne parlerò poi. Questa sera voglio parlare di Capaci, la strage di Capaci dove è morto Falcone, perché io c'ero. E lì un verbale lungo, che non dimenticherò mai, finiamo verso le 6 del mattino, un po' prima, 5 e mezza, e Santino Di Matteo, un racconto dettagliato, preciso, analitico di come è stata eseguita materialmente la strage di Capaci, chi c'era, chi non c'era, nomi, cognomi, indirizzi, il ruolo di ciascuno e via seguitando, modalità di esecuzione della strage. Il segreto dei segreti di Cosa Nostra rivelato per la prima volta a un magistrato e il procuratore di Palermo, non Giancarlo Caselli, ma il procuratore di Palermo col quale Santino Di Matteo aveva chiesto di parlare. Attenzione, lui chiede di parlare col procuratore di Palermo perché Palermo è l'autorità che procede nei suoi confronti, anche se noi palermitani non siamo competenti per le stragi, perché forse sapete che quando un delitto viene commesso da o contro un magistrato, l'inchiesta, il processo non la possono fare i magistrati della stessa sede. Deve cambiare il processo di città perché lo facciano magistrati più affidabili dal punto di vista, diciamo così, dell'imparzialità, perché non sono stati vicini di stanza, compagni di tavola quotidiani di quel magistrato. La strage di Capaci, per quanto riguarda Falcone, sarebbe stata di competenza di Palermo, perché in quel momento Falcone lavora al Ministero, non in un ufficio giudiziario palermitano. Ma con Falcone, lo sapete, viene uccisa la moglie, Francesca Morvillo, che era magistrato del Tribunale Minorile di Palermo, e quindi magistrato palermitano che determina lo spostamento del processo a Caltanissetta. Beh, un momento professionalmente parlando, uno mi dice che vuole raccontare la strage di Capaci, è chiaro che io comincio a scrivere, perché questo cambia idea, io non ho scritto quello che ha da dirmi, dovrei rifugiarmi in qualche foresta dell'Amazzonia e non farmi mai più vedere, ecco. Faccio la carta assorbente sostanzialmente, scrivo diligentemente quello che mi dice, non faccio domande, faccio avvertire subito i colleghi di Caltanissetta che riescono ad arrivare a Roma alle 6 del mattino e io consegno il verbale dicendo guardate così, 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 tra l'altro anche con un grosso dubbio dentro di me, perché quella di Capaci è stata una tragedia, una potenza criminale incredibile, 1,5 chilometri di autostrada, lo sappiamo tutti, che si polverizza, ecco. Una concentrazione di fuoco, una potenza militare, una spietatezza, una ferocia militare inaudita, 1,5 chilometri di autostrada polverizzato per far saltare la macchina di Falcone, quella che lo seguiva. E mi racconta Santino Di Matteo che per fare questo sconquasso, 1,5 chilometri di autostrada polverizzato, per sistemare l'esplosivo usano uno skateboard, per farlo passare lo esplosivo sullo skateboard in un cunicolo che correva sotto l'autostrada. Io lo giuro, quando mi racconta questo, lo scrivo, vai a non scriverlo, vai a ma ho i miei dubbi, dico, ma è possibile che una tragedia così sia stata fatta sostanzialmente con un giocattolo? E quando consegno il verbale ai colleghi di Caltanissetta la mattina, dico, guardate, io ho scritto quello che mi ha detto, tutto, fedelmente. C'è anche questa storia dello skateboard, del giocattolo, che francamente mi sembra un po' inverosibile, ma lui l'ha detto e io l'ho scritto. E i colleghi mi tranquillizzano, stai tranquillo che è successo proprio così, perché noi abbiamo già fatto delle prove di laboratorio e per far passare, per sistemare l'esplosivo in quel cunicolo, bisognava usare un qualche cosa che avesse delle ruote e potesse essere tirato o spinto. E mi sono tranquillizzato. Ma questa soddisfazione professionale dura poco, perché dopo poco tempo Cosa Nostra sequestra il figlio tredicenne di Santino Di Matteo, Giuseppe Di Matteo. Lo tengono sequestrato, prigioniero, 18 mesi, 18! 18 mesi durante i quali torture, maltrattamenti, gli fanno di tutto. Poi lo uccidono e alla fine fanno scomparire anche il suo corpo, perché la madre non la potesse mai neanche piangere pregando sulla sua tomba. Questo è lo stile dei mafiosi. E tutto questo perché? Soltanto perché è figlio di suo padre, essendo suo padre il primo che ha osato rivelare il segreto dei segreti di Cosa Nostra, l'attacco al cuore dello Stato, micidiale attacco al cuore dello Stato, con obiettivi non soltanto criminali ma anche politici, rappresentato dalla strage degli Capaci, replicata neanche due mesi dopo la strage di Via D'Amelio con la morte di Borsellino. Anche qui una rappresaglia nazista. Allora, tutto questo, per cominciare, è la dimostrazione ineccepibile che se c'è qualcuno che sa che i pentiti servono per la lotta contro il terrorismo, contro la mafia, sono proprio i terroristi, sono proprio i mafiosi, perché loro uccidono terroristi o familiari cercando di punire chi è pentito e cercando soprattutto di impedire che ci siano altri pentimenti. Quindi la riprova dell'efficienza, la riprova che senza pentiti di strada, per quanto riguarda le indagini di mafia o di terrorismo, che sono organizzazioni segrete, quindi i segreti bisogna conoscerli, quindi te li devi raccontare a qualcuno che è proprio pentito, di strada se ne fa poca. Ma la dimostrazione soprattutto che è vero che ci si pente soltanto se ci si fida dello Stato, perché pentendosi contro il terrorismo, contro la mafia, ci si condanna a morte. Quindi deve essere uno Stato di cui ti fidi, perché ti deve proteggere te e i suoi familiari. Ed ecco la legge. Anche della legge si può pensare tutto quello che vogliamo. La legge sulla mafia non bisogna dimenticare che è stata scritta, pensata, voluta da Falcone e Borsellino e viene approvata soltanto dopo le stragi. Quindi è letteralmente una legge intrisa del loro sangue, impregnata della loro intelligenza, può piacere o non piacere, ma questo è un dato di fatto storico assolutamente ineludibile. Questa legge è quella che offre anche, attraverso le norme, attraverso la normativa, attraverso l'ordinamento statuale, lo spazio, la strada, la possibilità di fidarsi dello Stato. Perché è una legge che dice, se ti penti e dai un contributo, io Stato non sto a guardare, altrimenti sarei schizofrenico. So che tu pentendoti ti condanni a morte, io Stato qualcosa farò, fidati. E che cosa fa? Pentito non può più lavorare col suo nome, con la sua faccia. Nei casi più clamorosi deve cambiare faccia, il nome lo cambia sempre. Bisogna trovare una nuova sistemazione abitativa, bisogna che questa sistemazione riguardi tutti i suoi familiari, se i familiari decidono di non abbandonarlo, come molte volte purtroppo succede, ma di seguirlo. E per mesi, se non per anni, tutto questo deve durare, comporta delle spese necessariamente, lo Stato che dimostra che la fiducia avuta nei suoi confronti, condannandosi a morte, ripeto, non c'è esagerazione, collaborando, è stata ben riposta. Certo, questa fiducia, e qui ha molto ragione Marco Nerotti, non sempre è uguale, non sempre è della stessa intensità. Per esempio, per quanto riguarda la lotta alla mafia, questa fiducia faceva sì che davanti alla porta dei vari uffici della Procura di Palermo ci fosse letteralmente una lista d'attesa di mafiosi che si volevano pentire. Avevamo più pentiti di imputati, ecco, per scherzare su cose anche queste di grande serietà. Questa stagione di una slavina, vera e propria slavina di pentiti, di un'infinità di mafiosi che non ci credono più, preferiscono affidarsi allo Stato, hanno fiducia nello Stato, ci credono che sia possibile tutto questo, dura 2-3 anni, non di più. A un certo punto cambia l'aria, il clima, la musica, perché facendo il nostro dovere cominciamo ad occuparci anche di imputati eccellenti, anche di Andreotti, anche di Dell'Utri, per fare due nomi a caso. Stessa cosa era successa a Falcone Borsellino, non è che siamo delle eccezioni. Anche a noi succede la stessa cosa, che finché ti occupi di mafiosi di strada vai bene, Rina, Provenzano, vai bene, ma quando cominci a occuparti di colletti bianchi, di imputati eccellenti, di quelli che sono occultamente alleati della mafia e che con questa alleanza occulta sono il punto di forza della mafia, quando cominci a occuparti, facendo il tuo dovere, anche di questo lato oscuro della mafia, non vai più bene. E cominciano gli attacchi. Professionisti dell'antimafia, uso spregiudicato dei pentiti. A Falcone, il Corriere della Sera, per parlare dei giornali, non della stampa, il Corriere della Sera, non un bollettino di provincia, aveva scritto che Falcone portava i cannoni a Buscetta. Buscetta, protopentito, quello che rivela a Falcone tutto e di più, quando non si sapeva ancora niente di Cosa Nostra, neanche che si chiamava Cosa Nostra. Buscetta, la prima cosa che dice a Falcone, lei lo sa come si chiama la mafia siciliana? No, si chiama Cosa Nostra. Scoperto in quel momento, c'era tutto da scoprire, Buscetta fa scoprire quasi tutto. Buscetta, tra l'altro, è anche uno di quelli che subiscono il maggior numero di vendette trasversali. Lui non può essere colpito perché viene trasferito negli Stati Uniti d'America, aveva da parlare anche di cose anche americane, pizza connessione, eccetera, e lì è iperprotetto. Ma ben 12 suoi familiari, uno dopo l'altro, vengono ammazzati, vengono fatti fuori. Quando però, facendo il tuo dovere, utilizzando le dichiarazioni dei pentiti, ti occupi anche di imputati eccellenti, le accuse fioccano. Professionisti dell'antimafia, uso spregiudicato dei pentiti, fino a dire che Falcone portava i cannoni a Buscetta. Dove portare i cannoni a Buscetta? Lo avete intuito subito cosa voleva insinuare. Che Falcone cercava di stabilire un certo rapporto, come dire, intimistico con Buscetta, in modo da fargli dire le cose che interessavano a Falcone, non la verità. Una bestemmia, una calunnia, una vergogna, però non un bollettino di provincia, ma il maggiore quotidiano italiano queste cose le ha scritte, magari dubitativamente, ma intanto entrano nel circo. Uso spregiudicato dei pentiti e poi uso distorto della giustizia a fini politici, la cosa di appartenenza di cui dicevamo prima. E tutte cose che fanno male e che fanno perdere anche la fiducia nei confronti dello Stato, perché ripetile, le cose, anche le più false, finiscono per sembrare vere, per entrare in circuito. E allora ecco la straordinaria stagione dei pentiti, della slavina di pentiti, le collaborazioni imponenti per qualità e quantità contro Cosa Nostra, man mano si inariscono, ad un certo punto addirittura si esauriscono, per buon peso cambia anche la legge, che era una legge prima di notevole incentivazione dei pentimenti, poi diventa una legge diversa che fissa alcuni paletti con le migliori intenzioni, io penso, io voglio credere, ma sicuramente sono paletti che rallentano ulteriormente un fenomeno che già per questo clima di automatica, indirettamente necessaria, per così dire, minore fiducia nei confronti dello Stato, si stava rifacendo. L'ho fatta lunga, prometto che se ci saranno altre domande sarò molto molto più breve. Mia moglie non ci crede, dice sempre che non ce la faccio.
Come riferimento i valori democratici della Costituzione che a lei sono particolarmente cari. Cioè sta andando in una certa direzione che è quella che è dettata dalla Costituzione oppure no?
Vogliamo farne altre? Se possibile facciamo un pacchetto di domande e poi proviamo a rispondere a tutti, a tutte.
Quello che ci ha arricchito questa sera. Sono convinto che tutte le persone che usciranno da quadretto, io faccio l'insegnante.
Le ho detto che sono vanitoso, guardi che se continua così tra un po' mi vede volteggiare lassù.
Sono convinto che siamo in presenza di professionalità di altissimo livello, ma siamo in presenza di un grande uomo. E volevo chiederle tre cose, cerco di metterle in ordine, chiedo scusa se non sono proprio forse nell'ordine giusto. Non ho ancora letto il suo libro, ma una cosa che le volevo chiedere è quello che compare nel primo capitolo: quanto sono state importanti le sue radici, quanto è stata importante la sua formazione per poi quello che è stato il suo ruolo di altissimo livello. Seconda cosa, sicuramente è un po' più difficile, credo, dare risposta. Ci troviamo in un edificio che ha mille anni, più di mille anni. L'uomo è andato avanti nel tempo, dal momento che appunto sono un insegnante, sono convinto che l'uomo dagli errori debba imparare, è quello che insegniamo ai ragazzi quotidianamente. Quanto secondo lei l'uomo riesce ad imparare per andare avanti e guardare al futuro con un po' più di ottimismo rispetto a quello che ci è stato dietro? E la terza cosa, proprio visto che ci sono dei ragazzi, dei giovani, chi volesse seguire un sogno di seguire la sua strada, lei inviterebbe a ripercorrere questa strada? Grazie.
Tre domande, una peggio nel senso buono del termine dell'altra. Ce ne sono ancora?
No, le aggiungo ancora. No.
Per chiarire
la seconda, sul fatto che l'uomo possa migliorare se stesso. Nel mio percorso scolastico sono anche stato ad insegnare per un anno, ed è stata un'esperienza splendida, ai detenuti del carcere di Asti, detenuti a regime di massima sicurezza, e sono convinto che le finalità riabilitative, perché comunque non devono mai venire meno, dovrebbero poter portare qualche cosa di buono anche a chi magari si è macchiato di cose non... Volevo un suo contributo con l'esperienza che sicuramente ha. Grazie.
Ancora qualche domanda? Facciamo un pacchetto e poi rispondo. Due maschi, nessuna signora che vuole fare delle domande, veramente. Domani è la festa della donna, ecco. Fatevi questo regalo. Rispondo. Bilancio. Non sono uno storico, anche se comincio come storico del diritto italiano. Ho provato a fare anche questo mestiere mentre studiavo per il concorso. Ma non sono uno storico e quindi il bilancio storico per me non è facile. Può essere un bilancio soltanto basato sulla mia esperienza personale, quindi un bilancio soggettivo, una percezione soggettiva delle cose, senza nessuna pretesa che, come le vedo, come le ricordo, come le evoco io, debbano essere buone. Nello stesso senso, nella stessa direzione, nello stesso identico significato per tutti gli altri. Fatta questa premessa, a me sembra, per cominciare parliamo dei valori democratici, poi la domanda parla anche di Costituzione e diventa una domanda di speciale attualità, proprio per quel che sappiamo essere in pentola in questo momento. Per quanto riguarda i valori democratici, devo dire che, pensando alla mia esperienza professionale, a quello che posso dire da questo punto di vista personale, ripeto, questi valori hanno corso dei pericoli terribili, sia durante il terrorismo, sia ancora oggi le stagioni di mafia. Il terrorismo ha disseminato nel nostro paese una quantità imponente di vittime, omicidi gambizzati, cioè persone storpiate per tutta la vita perché gli sparavano non in testa ma nelle gambe. Talmente tanti sono stati gli attentati che il Ministero dell'Interno a un certo punto si è messo a calcolare la cadenza oraria degli attentati di terrorismo, come un treno che passava con tale regolarità, con tale frequenza, che si poteva calcolare la cadenza oraria. E le nostre istituzioni democratiche stavano traballando, perché la filosofia, chiamiamola così, tra mille virgolette, delle Brigate Rosse era grossolanamente esposta, persino loro erano un po' più sofisticati, questa. A forza di attentati, a forza di omicidi, a forza di gambizzazioni, noi dimostreremo alla gente che non capisce niente, glielo dobbiamo spiegare noi, che lo Stato indossa una maschera falsamente democratica. Un omicidio dopo l'altro, una gambizzazione dopo l'altro, una violenza dopo l'altro, lo Stato dovrà gettarla questa maschera posticcia e rivelare alla gente che non capisce niente il suo vero volto. Quello di Stato repressivo, autoritario, fascista e via seguitando. E quando avrà capito, la gente si ribellerà. E ribellandosi verrà da noi, che siamo avanguardie organizzate, perché ci siamo già come struttura organizzata. Beh, le strutture democratiche stavano vacillando sotto i colpi micidiali delle Brigate Rosse di prima linea e parallelamente dello stragismo nero, dell'eversione nera. Tant'è che democratici sicuramente ineccepibili, per esempio Ugo La Malfa, ma con lui tantissimi altri, chiedevano la pena di morte, chiedevano leggi speciali, tribunali speciali, procure speciali, che non ci siamo mai date. Attenzione, abbiamo dato delle leggi specialistiche, cioè mirate sulla specializzazione, la specializzazione vale anche per le leggi, sull'effettività, concretezza del fenomeno da affrontare. Ma leggi speciali, tribunali speciali, come in Francia, come in Spagna, come in Germania, mai. Questi, i francesi in particolare, hanno tanto da dire del nostro paese, si guardassero allo specchio una volta, ecco, per favore. Comunque, anche di questo, anche questa parentesi è aperta nel libro. Siamo riusciti a venire a capo delle Brigate Rosse, con fatica, dopo 15 anni di sangue, di piombo, spietati, perché non abbiamo ceduto alle tentazioni di scorciatoie che avrebbero ridotto la nostra democrazia, ma anzi abbiamo utilizzato tutto ciò che la democrazia forniva per venirne a capo. Il processo nel rispetto assoluto delle regole, le assemblee con partecipazione di popolo sempre più consistente, alla fine massiccia, partecipazione oceanica nei vari reparti della Fiat, assemblee che hanno determinato l'isolamento politico dei terroristi. I terroristi hanno capito che nessuno si sarebbe ribellato e si sarebbe raccolto intorno a loro avanguardie. Hanno capito che cresceva la consapevolezza che il terrorismo era nemico non soltanto delle vittime colpite o che avrebbero potuto esserlo colpite, nemico di tutti, nemico delle libertà, dei diritti di tutti, della democrazia, perché stava imbarbarendo la vita civile, stava portando il sistema verso una degenerazione antidemocratica pericolosissima. La democrazia è stata in pericolo. Sconfiggendo il terrorismo l'abbiamo salvata, ma l'abbiamo salvata tutti quanti insieme. Molte pagine del libro sono destinate proprio a dimostrare come il contributo delle forze dell'ordine e della magistratura sia stato importante, per certi profili decisivo, ma non sarebbe stato sufficiente senza il coinvolgimento, la partecipazione di quelle che, col massimo rispetto, ma per intenderci, per capirci, chiamano le retrovie, cioè i cittadini che con le assemblee dimostrano di non voler avere a fare col terrorismo che prima invece avevano guardato magari con un po' di indulgenza o di fraintendimento, di sottovalutazione, la famigerata stagione dei compagni che sbagliano. Ancora di più per quanto riguarda la stagione di mafia che io, di antimafia che io ho vissuto a Palermo. Quando arrivo a Palermo dopo le stragi è un disastro, sono macerie anche per quanto riguarda la tenuta della democrazia. Le parole che mi accolgono, o meglio le parole che mi spingono a Palermo, ma che risuonano ancora quando arrivo a Palermo, sono le parole di Caponnetto, il capo del pool di Falcone Borsellino, che quando torna a Palermo per il funerale di Paolo Borsellino, appeso a un microfono di un giornalista che gli chiedeva, facendo il suo dovere, un commento, appeso proprio così, inconsapevolmente dimostrando che cercava un punto di riferimento anche fisico, sennò era talmente in crisi, in difficoltà da non reggersi. Questo grande uomo, Nino Caponnetto, a questo giornalista dice: è tutto finito, non c'è più niente da fare. In quel momento eravamo tutti convinti, Caponnetto interpretava il pensiero, il sentimento dell'intero popolo italiano, che la mafia avesse vinto, che la nostra democrazia stesse crollando, che al posto della democrazia, con tutti i suoi difetti, stesse arrivando uno Stato mafia, un narcostato, una cosa infame, tutto affatto diversa dalla democrazia, caratterizzata da una forte presenza, da un controllo dominante di un potere criminale stragista. E invece tutti quanti insieme, insisto, la stagione magica dei 2 anni che poi finisce, come ho detto prima, le forze politiche all'unanimità approvano la legge sui pentiti e la legge sul trattamento carcerario di giusto rigore dei mafiosi detenuti. Queste leggi sui pentiti e il 41 bis ordinamento penitenziario restituiscono a forze dell'ordine e magistratura entusiasmo ed efficienza, e c'è anche una partecipazione straordinaria di popolo, in questo caso come ai tempi dell'antiterrorismo, perché questa è la stagione della Palermo delle lenzuola bianche. Se non a tutti, quasi a tutti, i balconi di Palermo, se non a tutte, quasi a tutte, le finestre di Palermo, viene esposto un lenzuolo bianco dai cittadini palermitani. Bianco, colore che è simbolo di pulizia, di purezza, di trasparenza. Bianco come richiesta di trasparenza, di legalità, di pulizia, no alle mafie, sì a questa democrazia con tutti i suoi limiti. E riusciamo a invertire la tendenza. Caponnetto in testa a capire che sembrava tutto perduto, sembrava che non ci fosse più niente da fare, invece lavorando insieme, lavorando con determinazione, con forza, con un metodo giusto, si poteva farcela. E difatti non precipitiamo laddove la mafia stragista voleva che ficcarci. Riusciamo a creare un vero e proprio muro di resistenza, e io sono convinto, senza retorica, lo scrivo nel libro, quindi figuriamoci se non lo dico anche in questo momento, abbiamo salvato la democrazia. Allora, per quanto riguarda la tenuta dei valori democratici, abbiamo avuto 2 momenti terribili, 2 momenti che potevano essere micidiali, terrorismo e mafia. La mafia ce l'abbiamo ancora, sia chiaro. Soltanto il momento più micidiale, più pericoloso, è stato quello immediatamente successivo alle stragi, quando proprio cercavano di abbattere lo Stato per controllarlo, dominarlo, governarlo loro, magari per interposta persona. E abbiamo superati questi momenti con qualche ammaccatura, più di un'ammaccatura, con molte conseguenze negative, ma li abbiamo superati. E per esempio, se siamo qui a parlare questa sera anche di mafia, è perché non è finito tutto, la mafia c'è ancora pericolosamente, ma possiamo parlarne come di un grosso, terribile problema, ma la democrazia ci consente ancora di farlo, ci consente ancora di parlarne, la democrazia è rimasta. Con tanti difetti, con tante limitazioni, e questa è la seconda parte della domanda, che possono, secondo una certa corrente di pensiero, ma qui non vorrei prendere posizione perché non ho né titolo né ruolo per schierarmi da una parte o dall'altra, secondo la corrente di pensiero potrebbero riemergere, questi limiti potrebbero aggravarsi con una riforma della Costituzione di un certo tipo. Ma qui io non voglio prendere posizione, dico soltanto che partecipare alla discussione, alla riflessione su questi temi e poi al voto referendario in un modo o nell'altro è importante. Non stiamo alla finestra, informiamoci, studiamo e vediamo se è bene prima o bene dopo, se questa riforma dovesse passare, e quindi scegliamo secondo quello che è il nostro interesse dei cittadini di una democrazia che deve, se possibile, e se ci sono effettivamente dei problemi, e non lo so, non lo posso dire, irrobustirsi e non sicuramente indebolirsi. La raffica di domande della seconda parte. Le mie radici sono importanti, come sono importanti le radici di tutti, perché lì ti formi, lì la tua personalità si plasma e quindi puoi cambiare mille volte anche dopo, ma bene o male le radici ti indirizzano in un certo senso, che è quello che molte volte rimane fondamentalmente uguale. Le mie radici sono di una famiglia economicamente modesta, che ha fatto tantissimi sacrifici per farmi studiare, determinando in me gratitudine, ma anche una sorta di obbligo morale di darmi da fare per gratificare i miei genitori, parola brutta, orribile, anche realizzando quello che era il loro sogno, il sogno di tutti i genitori, che i figli trovassero una buona sistemazione, anche una crescita per quanto riguarda la cosiddetta scala sociale, senza pesare soltanto sui miei genitori, perché finita l'università io decido di andare a vendere macchine per scrivere e calcolatrici di Olivetti, e vi prego di credere, vendevo anche piuttosto bene. Poi però non ce la facevo a fare lo studente lavoratore, o l'uno o l'altro, ho smesso di lavorare, mi sono concentrato sullo studio, anche perché ero un maledetto secchione. Quando mia moglie ha preso in mano per la prima volta il mio libretto, lo ha buttato via come se fosse non so che cosa, perché erano voti troppo belli, lei considerava quella cosa lì proprio da tenere a distanza prudenzialmente per non essere, come dire, intaccata. Aveva anche lei un bel libretto, ma non proprio spaventosamente da secchione come quelli. E poi le mie radici sono anche i tanti anni di scuola, tanti, che ho fatto dai salesiani. Io sono un ex allievo salesiano DOC, non temo confronti, perché dai salesiani ho fatto la quarta e la quinta elementare e poi le tre medie a Gesù Adolescente in via Luserna, e poi sono andato a fare il ginnasio e il liceo a Valsalice, liceo bene dei salesiani, dove quel tempo c'era ancora addirittura la Salma di Don Bosco, che poi sarà portata prima a Valdocco e poi a Castelnuovo Don Bosco. Il liceo bene dei salesiani, sottolineo bene, perché la mia era una famiglia economicamente non floridissima, povera, diciamolo pure, e i soldi per farmi fare il liceo non li avevano. E quella era la stagione in cui il figlio di un operaio, io ero figlio di un operaio, se andava bene, se era, virgolette, bravo, poteva fare le scuole che si chiamavano tecniche dopo le medie e trovare un posto di tutto rispetto, sia chiaro, in Fiat come tecnico, come impiegato, via seguitando. Invece i salesiani delle scuole medie, una volta, un giorno chiamano i miei genitori e dicono: guardate che questo, bontà loro, è bravo, conviene che faccia liceo e con l'università. I miei genitori dicono: beh, sarebbe bello, piacerebbe anche a noi, ma tutto questo tempo agli studi senza portare presto soldi a casa non ce li possiamo permettere, anche perché il liceo che voi proponete, il liceo bene dei salesiani Marsali, ci costa. E allora i salesiani fanno una proposta, quella di tenermi al liceo, ginnasio, liceo, facendo pagare ai miei genitori metà della retta, molto poco per non dire quasi nulla. i miei genitori accettano e io sono riconoscente ai salesiani per questo, ma non soltanto per questo, sono riconoscente soprattutto perché mi hanno insegnato alcune cose fondamentali che sono l'insegnamento di Don Bosco. Chiunque abbia letto qualcosa di Don Bosco sa che il nucleo dell'insegnamento di Don Bosco è creare, attraverso l'attività degli oratori, l'attività delle scuole gestite dai salesiani, bravi cristiani e onesti cittadini. Onesti cittadini. Ecco, fin da allora mi viene insegnato che la legalità ce la devi avere dentro. Non puoi essere soltanto un cristiano che dice che le cose si devono fare e poi non farle. Bravi cristiani e onesti cittadini. Questa è la sintesi dell'insegnamento salesiano, ma l'insegnamento salesiano è molto più articolato, molto più ricco. Devo dire che le mie radici sono anche queste. E poi le radici degli anni successivi, lo ha già detto Nerotti, sono tante letture laiche, Marco Ramat, Galante Garrone, Calamandrei, Bobbio, via seguitando, e tante letture di gente di chiesa, Don Milani, Ciotti, non solo la lettura ma anche la frequentazione, e poi la cosiddetta teologia del grembiule di questo straordinario vescovo capo della Caritas, che era, adesso mi viene fuori, Don Tonino Bello, ecco, Don Tonino Bello. Anche lì ho avuto delle radici, anche lì ho avuto delle cose che ho cercato di... Teologia del grembiule, ecco, l'insegnamento di Don Tonino Bello, anche a livello teologico, viene definito teologia del grembiule perché è una teologia per gli altri, per i poveri, per quelli che hanno bisogno. È la traduzione, in cifra ecclesiale, per così dire, dell'articolo 3 capoverso della nostra Costituzione: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono ad un'effettiva maggiore uguaglianza sostanziale. Questo è il faro di tutte le attività pubbliche, è compito della Repubblica e di tutte le sue articolazioni, anche della magistratura, cercare di fare qualcosa che sia utile agli altri, naturalmente quando il tipo di lavoro che si svolge in quel momento lo consente, offre degli spazi, e non interpretare il proprio ruolo in maniera soltanto burocratica, una specie di giurisprudenza del grembiule, come teologia del grembiule, cioè attenta agli altri, alle esigenze e ai bisogni degli altri, attenta alle persone, non soltanto ai fatti, non soltanto ai codici, che naturalmente però sono la base di partenza di tutto. Quanto si impara dai propri errori? Con specifico riferimento, non macchia spero, con specifico riferimento ai problemi carcerari. C'è un capitolo nel libro dedicato proprio al carcere, perché tra i tanti mestieri che ho fatto c'è anche quello di dirigente del DAP, direttore dell'amministrazione penitenziaria italiana, capo delle carceri italiane per intendersi. E ho visto tutte le cose che venivano sintetizzate con la domanda. In particolare la possibilità, la necessità costituzionale, l'obbligo costituzionale di provare alla rieducazione dei condannati e la grande difficoltà, estrema difficoltà di farlo effettivamente. La nostra Costituzione dice che la pena deve, categorico, non è un optional, non è una cosa che si fa se si può, deve tendere alla rieducazione dei condannati. La pena ci prova, ma purtroppo raramente ci riesce, perché, come dire, ci sono delle limitazioni strutturali imponenti. Fino a qualche tempo fa la maggiore di queste limitazioni era il sovraffollamento. Adesso il sovraffollamento è decisamente ridotto perché ogni giorno la CEDUA, Corte Europea dei Diritti Umani, Strasburgo, ci condannava a pagare montagne di soldi perché nelle nostre carceri si viveva a livelli di tortura, diceva la CEDU, a livelli di trattamento incivile e inumano. E quindi molte, a un certo punto il governo italiano ha detto che bisogna intervenire, se andiamo in bancarotta, e ha fatto la legge molto discussa, molto, molto, come dire, criticata da alcuni, per non dire da molti, cosiddetta svuota carceri. Nel senso che ha preso molti detenuti e li ha messi fuori sostanzialmente, invece che finissero di scontare la loro pena. non c'è più il sovraffollamento, quindi il problema dei problemi che impediva un percorso di recupero efficace è diminuito, se non quasi cessato, ma non c'è ancora una cultura, nonostante che nelle carceri della polizia penitenziaria gli educatori, i volontari facciano miracoli, davvero miracoli, fanno un lavoro a livello di miracolo, ma non c'è ancora una cultura, un'attrezzatura mentale di mezzi sufficiente per produrre buoni risultati, perché non ci sono sufficienti laboratori, sufficienti locali per scuole, sufficienti locali per una vita sociale che abitui al rispetto reciproco, insegni le regole nella vita anche quotidiana carceraria, e quindi il recupero c'è, in alcuni casi molto significativi, molto importanti, ma non è così diffuso come dovrebbe essere. E quindi questa necessità che si impari dagli errori per non sbagliare più, che dovrebbe cominciare, che dovrebbe avere un suo punto focale nelle carceri non è realizzata come sarebbe auspicabile che fosse. Attenzione, auspicabile non soltanto perché è scritto nella Costituzione, auspicabile ancora una volta perché la legalità ci conviene. La legalità in carcere, legalità è anche esecuzione della pena a termini di legge, in questo caso a termini di Costituzione, leggi delle leggi, facendo tutto ciò che si può fare per la rieducazione, il reinserimento dei condannati. La legalità in fase di esecuzione della pena, la legalità in carcere, è un grossissimo vantaggio per noi cittadini, perché un detenuto reinserito è un detenuto che non delinque più, e quindi un detenuto che non crea più problemi di sicurezza, mentre un detenuto che torna a delinquere, se non è reinserito molte, moltissime volte, troppe volte, torna a delinquere quasi per un circuito virtuoso che lo stritola, è un problema per la sicurezza. E tanta recidiva, noi abbiamo tanta recidiva purtroppo, significa mettere a dura prova la sicurezza, la tranquillità di noi cittadini. E se un carcere funziona recuperando, un carcere che funziona a nostro vantaggio, un carcere che ci fa del bene, ancora una volta la legalità che ci conviene. Purtroppo però, difficile, molto difficile, statisticamente i recuperi non sono prevalenti rispetto alle recidive, anche se con la diffusione delle misure alternative le cose, statistiche alla mano sono, qualcuno dice proprio che queste statistiche non possono essere controllate fino in fondo, ma comunque statistiche alla mano le cose cambiano. Rimane sullo sfondo, ne parlo anche nel libro, il problema dei detenuti che non possono essere recuperati perché non vogliono essere recuperati a partire dai mafiosi. I mafiosi non vogliono essere recuperati, non accettano lo Stato, non accettano le regole dello Stato, anzi sono radicalmente, ontologicamente contrari nel loro DNA a queste regole anche in carcere, cercano di creare un loro mondo, di affermare la loro presenza mafiosa anche all'interno del carcere e fuori, se possibile, continuando a fare i boss anche fuori e non soltanto dentro. Spazi per un recupero ce ne sono molto pochi, salvo i casi di collaborazione, salvo i casi appunto di pentimento di cui abbiamo già parlato. E qui però il regime carcerario differenziato che interviene anche con un maggior rigore, quale quello del 41 bis, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ovviamente perché è scritto nella Costituzione, ma intanto in quanto il condannato sia disponibile, perché ad impossibilia nemo tenetur, dicevano i latini, se una cosa è impossibile non si può fare, e quindi quando non si può fare ci si prova appena possibile, appena si profilano, si affiorano le possibilità di, ma finché non affiorano non si fa. Ultima domanda. Se consiglierei, alla fine della mia storia, alla fine del mio percorso professionale, adesso che sono in pensione, dopo 50 anni di esperienza, se consiglierei ancora a chi sta facendo le sue scelte di vita, le sue scelte professionali, di fare il magistrato. Sicuramente. Perché se interpretato in un certo modo, non burocraticamente, non preoccupandosi soltanto di tenere a posto i fascicoli, tanto per intenderci, ma con etica del risultato, cioè lo sforzo di arrivare al risultato nel rispetto delle regole, soprattutto quando si tratta di un risultato che può essere utile, vantaggioso per la collettività. Bene, questo fa del mestiere magistrato un bellissimo mestiere. È il motivo per cui l'ho scelto, sperando di poter fare quel che ho appena detto, e adesso posso dire, spero di essere riuscito qualche volta a farlo, anche se così, quello che ho detto, anche se non tocca a me dire se e quando e quanto ci sono riuscito. Ma è un bellissimo mestiere, anche perché è il mestiere che più di qualunque altro, secondo me, neanche la libera professione, dirò perché, ti consente di essere libero, indipendente, di dover rispondere soltanto alla tua coscienza, a te stesso e alla legge, a nessun altro. Se il magistrato è forte, è sufficientemente forte al suo interno, il magistrato può fare quello che gli detta la sua coscienza, quello che gli dice di fare la legge, è soltanto quello. Nessun altro al mondo, neanche il capo del suo ufficio, gli può dire di fare una cosa piuttosto che un'altra, di muovere in questa direzione piuttosto che in un'altra direzione, di assolvere o condannare in caso di condanna tanto o poco, di fare o non fare questa inchiesta, e fatta una certa inchiesta, di svilupparla fino a un certo. Magistrato è libero, indipendente, il magistrato italiano più di qualunque altro magistrato al mondo con il vigente ordinamento. Per cui io consiglierei di fare il magistrato, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi che ci sono, primo perché, ripeto, è un bel mestiere che consente anche quando capita, nella speranza che capiti spesso, di fare cose utili. Secondo perché è un mestiere che ti fa sentire libero, autonomo, indipendente, anche più di chi esercita la libera professione, perché giornalista, bene o male, i desiderata del direttore o del caporedattore non li deve adempiere, ma però qualcosa conta.
Ci si deve misurare.
Il libero professionista, anche se l'avvocato, libero professionista, il rapporto con il suo cliente non è che possa... Se il cliente gli chiede di assumere una certa linea di difesa, l'avvocato o rinuncia o quello fa, ecco, la sua libertà può essere nel rinunziare alla difesa, ma l'avvocato di mestiere assolve un certo compito, e quindi questo compito prevede anche una certa sintonia con l'imputato. Attenzione, che non vuol dire assolutamente complicità, per carità, Dio guardi, vuol dire che difendere un imputato significa garantirne i diritti all'interno del processo, anche assumendo una certa linea difensiva più o meno conveniente, e senza essere complici di niente e di nessuno. Ma anche il libero professionista ha dei limiti. Però oggi come oggi, ecco, per quanto riguarda l'indipendenza assoluta del magistrato italiano, perché sono sempre in agguato ancora oggi riforme che si propongono non di migliorare la giustizia, ma di cambiare i giudici, limando le unghie dei giudici, riducendo la loro indipendenza. Fin qui queste riforme non sono passate, se non alcuni momenti delle riforme finalizzate a questo scopo. A domani, dopodomani, Dio solo sa. Allora, il consiglio vale con riferimento alla realtà di oggi, con riserva di una realtà che potrebbe anche cambiare. E finalmente, dovendo proprio dare consigli di questo tipo, c'è una premessa che avrei dovuto fare e che ora enuncio come conclusione. Attenzione, che fare il magistrato non vuol dire sapere fin da subito che cosa si farà. Perché, l'ho detto prima, quando si fa il magistrato, il primo posto che si va ad occupare è un posto che il Consiglio della Magistratura ritiene da coprire perché è delicato ed è vacante, quindi non hai tanta scelta. hai una scelta circoscritta alle sedi vacanti, e quando vai in una grande sede come Torino, il Tribunale di Torino, non è che cioè, a me mi piace il penale, vado a fare il penale, a me mi piace il civile, vado a fare il civile, no. Il capo dell'ufficio ha poteri importanti dal punto di vista organizzativo, e quando arriva un magistrato nuovo lo può mandare, suo diritto, potere e dovere mandarlo, in una sezione civile, in una sezione penale, in questa o quell'altra sezione civile, in questa o quell'altra sezione penale, laddove c'è più bisogno. E non c'è soltanto il civile, non c'è soltanto il penale. Chi vince il concorso in magistratura può fare il giudice di sorveglianza, un mestiere tutto affatto diverso. Può fare il giudice minorile, che è ancora un altro mestiere, anche se adesso, per esempio, le mutazioni di ordinamento, qualcuno... Il tribunale minorile vorrebbe qualcuno, una legge in cantiere vorrebbe far sparire il tribunale minorile, i colleghi del tribunale minorile, ma non soltanto da un punto di vista corporativo, dicono che è un valore, una specializzazione quando si tratta di minori è importante, fondamentale, decisiva. Ma si può essere magistrato civile, magistrato penale, magistrato di sorveglianza, magistrato minorile e tante, tante altre specificazioni. Il magistrato è un'etichetta su un calderone, chiamiamolo così, dentro al quale ribollono, qualcuno ne ha calcolati, almeno una ventina di mestieri, sempre magistrato ma 20 mestieri diversi. Quindi il consiglio, almeno per quanto riguarda i primi anni di lavoro, i primi anni di carriera, è anche non credere di andare a fare subito cose molto, molto interessanti, molto che ti riempiono subito la vita. C'è anche routine, la possibilità che per tutta la vita uno faccia, come diciamo noi, parafanghi, ecco, un mestiere nobilissimo, gli incidenti stradali, ma i parafanghi sono una cosa, altro tipo di lavoro giudiziario è cosa assolutamente diversa. Quindi sì, con alcune riserve, e per quanto riguarda il futuro del singolo, per quanto riguarda il futuro del sistema ordinamentale, un avverbio anche difficile, un aggettivo anche difficile, che disciplina l'attività del magistrato. Se ci sono altre domande, e se non è troppo tardi,
è troppo tardi. Grazie. È troppo tardi. Quindi, grazie molto. Grazie per la serenità. Hai trasmesso anche raccontando i momenti più duri. Mi riallaccio a quello che dicevo prima, non resta che ringraziare. Cito solo un esempio: andai a presentare un libro mio ad Agrigento, poi facevano delle presentazioni sparse nei paesini, mi portarono a presentare questo libro a Favara.
Favara è la capitale.
Capitale di un certo tipo di... Finito, era un libro, era un noir, si parlava quindi di inchieste, di serial killer, eccetera. Alla fine mi disse un signore con una faccia piuttosto determinata: lei che piemontese parla di cronaca, cosa dice di personaggi come Giancarlo Caselli? E io gli dissi, beh, se parliamo di Giancarlo Caselli, mi scusi, parliamone in piedi. E ribadisco questa idea.
Io aggiungo solo, e me lo racconto volentieri, o meglio, lo racconto volentieri perché adesso tutto è andato bene, che quando invitano me a parlare a Favara, la sera prima bruciano la scuola. Grazie davvero a tutti. Grazie.
Don Rabino, altro appassionato di toro, che sarà sabato prossimo 12 al Teatrino. Nel pomeriggio a San Damiano lo ricorderemo
del toro. Questa è finita.
Buonanotte a tutti.